Restiamo in piedi proprio per un solo momento di preghiera. Quanti vorrebbero essere ricordati stasera davanti a Dio in nostro Padre Celeste? Siamo così felici che tu rispondi alla preghiera. Così felici di trovare dopo molti anni, incontrare le persone fin dal 46 e 47 ancora guarite, quando erano morenti di cancro, storpi nelle sedie a rotelle, ciechi, non potevano vedere. Ed eccole, qui stringendomi la mano, dicendo: fratello Branham, ero storpio, ero cieco, ero dato per morto con il cancro e non ho più avuto un giorno di malattia da allora. Oh Signore, sappiamo che potrebbe essere solo la Tua grazia per loro. Siamo così felici di questo e preghiamo, Dio, che altri che oggi stanno soffrendo ricordino che Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Preghiamo che Tu ci benedica stasera, mentre abbiamo comunione sulla parola scritta, affinché la gloria di Dio possa venire fra noi. Siamo così felici di sentire dei risultati della riunione di ieri sera nel ricevere lo Spirito Santo ed essere salvati. Oh Signore, come Ti ringraziamo per queste cose. Preghiamo ora che Tu ci benedica nella parte ulteriore del servizio, mentre Ti aspettiamo. Nel nome di Gesù lo chiediamo. Amen. È un tale privilegio avere un uditorio gentile come questo a cui parlare e lo rende così facile che voi crediate a Dio quando questo avviene così. Ora, ho predicato per alcune sere e proprio il Vangelo, perché penso se una persona è guarita, se vivono a lungo, probabilmente si ammaleranno di nuovo. Ma se siete salvati, quello è eterno e avete vita eterna. Ed è così tardi nelle luci della sera che sento che una grande cosa è necessaria più di tutto. È la salvezza. E la guarigione divina è solamente una, proprio come era solito dire il fratello Boswell, la guarigione divina è un'esca che mettete su un amo. Il pesce non vede l'amo, lui solo prende l'esca e prende l'amo. Così ecco com'è. La gente vede il soprannaturale, il fenomeno del soprannaturale, Dio che guarisce i malati. E poi loro cercano di prendere quello e all'improvviso sono proprio fra le braccia del Signore Gesù con grande fede per credere e ciò poi diventano un cristiano, hanno vita eterna. Ora, una grande percentuale del ministero del nostro Signore, circa l'80% o più, penso fosse stimato circa l'80% del suo ministero fosse guarigione divina. Così egli lo fece per attirare l'attenzione della moltitudine e anche per mostrare che egli era il loro Messia. Egli mostrò loro il segno messianico per dire che essi erano il Messia. Ieri sera credo che il fratello Argenbright abbia chiesto all'uditorio quanti vorrebbero continuare nei servizi di predicazione o quanti vorrebbero proseguire e avere proprio servizi di guarigione. E penso circa solo una piccola percentuale di essi per i servizi di guarigione. Ma comunque se apriremo il cuore a Dio, Dio lo farà comunque, vedete. Noi proprio la vediamo così. Un po' stanco stasera, ho avuto sempre da 1 a 3 servizi al giorno, sapete? Quindi per quando arrivo qui sono proprio quasi di nuovo esausto per iniziare. Così ero su alla vecchia chiesa Pisga oggi pomeriggio e alla casa Pisga, come mai sia chiamata, e vi dico, abbiamo avuto un tempo glorioso. Ho scoperto che alcuni dei veterani da Azusa Street sono ancora lassù in quella chiesa adorando la vecchia Azusa Street. Ho visto donne e uomini anziani seduti là, io volevo proprio mettere le mie braccia attorno a loro e abbracciarli, sapete? Loro sono così dolci. Penso ad un vero giovane o una persona anziana, sapete? Sembrano essere impotenti la seconda volta. Ed io davvero mi piace trovarmi con una persona giovane e cercare di smuoverli verso la strada giusta e poi prendere la persona anziana e scoprire quanti fossi ha attraversato e come li ha attraversati. E poi io saprò come attraversarli quando ci arriverò. Così mi piacciono i giovani e gli anziani e anche nel mezzo. Mi piacciono tutti. Io posso dirlo dal mio cuore. Se stasera sapessi che avessi un nemico, potrei averlo. Forse ce l'ho, ma se ce l'ho, non so proprio chi sia. Se fosse così, di certo non inizierei a predicare finché prima andassi e lo mettessi a posto. Vedere se potessi metterlo a posto, perché non siamo supposti avere niente contro nessuno. O se qualcosa che possiamo fare, che nessuno abbia niente contro di noi, vedete? Ora, ed essa non dice se hai qualcosa contro un fratello, ma se il fratello ha qualcosa contro di te, vedete, tu vai da lui, vedete, se lui ha qualcosa. E in quel modo, ebbene, viviamo in pace. Il fratello Goad, qui un caro ragazzo, a volte qualcuno dice, bene, qual è il successo del tuo servizio, fratello Branham? Certamente Cristo. Come ti sorreggi e continui proprio a proseguire sera dopo sera? I miei ragazzi, le persone con me. Questo ragazzo qui a volte passa giorni senza neanche mangiare, sdraiato a terra, invocando Dio che mi aiuti. Ora, Dio non può proprio rifiutarlo. Vedete, mia moglie a casa, i miei figli, i miei cari parenti, i miei amici, digiunano e pregano. Ecco il successo. Vedete, ognuno di noi, non possiamo tutti predicare e tutti noi, alcuni di noi, non possono fare una cosa, l'altra, ma tutti possiamo fare qualcosa e quello aiuta. Vedete? Proprio come questo orologio qui, ha una lancetta indica l'ora. Ora, non saprei quante volte quella piccola cosa va avanti e indietro là dentro per dire che ora è. La lancetta lo dice. Ma se quella piccola ruota non saltasse avanti e indietro in quel modo, non ci sarebbe stata alcuna lancetta per dire l'ora. Vedete, non saprei dove si trovasse. E se non ci fosse alcuna molla di caricamento per caricare quella piccola cosa lassù, ebbene, non salterebbe avanti e indietro. Vedete? Così noi, ogni cosa deve operare insieme. Tutta la Chiesa deve pregare, tutti i laici devono pregare. I diaconi, gli amministratori, il pastore e tutti insieme entriamo nella presenza di Dio così come una grande unità. Vedete, ora diciamo per esempio, quel pianoforte farà un suono. Come lo so? Come so che farà un suono? Ebbene, credo che lo farà, quella è la mia fede. Ora, cosa fareste per fare un suono su quel pianoforte? Il mio dito dovrebbe toccarlo. Bene, ora, per prima cosa, la mia testa, la mia mente deve pensarlo, il mio cuore deve dirmi se lo farà o meno, quello è per fede. Ora, diciamo, il mio dito è una grande cosa, il mio occhio, quella è la parte profetica, il vedere. Ebbene, ora, se mi sedessi soltanto e guardassi quel pianoforte e dicessi, ebbene, suonerà, ebbene, quello non lo fa. Ora, vedete, devo fare... I miei piedi devono mettersi all'opera. Ora, e se i miei piedi dicessero, ebbene, non sono l'occhio, quindi non farò proprio niente al riguardo. Ebbene, i miei piedi dicono, io ti porterò là. Bene, eccoci, vedete? I miei piedi mi stanno portando... Ora sono qui, sono da questa parte. Ebbene, il mio occhio sta ancora guardando, ma esso non può toccare il tasto. I piedi dicono, ebbene, io non tocco il tasto, ma serve il dito. Vedete, eh? E vedete, se il naso dicesse, lo farò io, quello non servirà. L'occhio dicesse, cercherò di toccarlo io, non servirà, vedete? Deve essere il mio dito, quindi ogni cosa opera insieme. Ce l'ho, vedete? Eccolo. Ora, cos'è la fede? Quanti sensi ci sono nel corpo umano? 5. Vista, gusto, tatto, olfatto, udito. È giusto? Ebbene, ora, la fede è la sostanza di cose che si sperano, l'evidenza di cose che non si vedono, gustano, toccano, odorano, sentono. È giusto? È il sesto senso. Se avessi un'altra settimana, predicherei su alcune di quelle cose, il sesto senso, oppure in un servizio di guarigione, piuttosto. Ora, è proprio come il vostro... Vieni qui, fratello Borders. Ora, lasciate che vi mostri. Avete mai sentito le persone dire vedere e credere? L'avete mai sentito? Oh, avete sentito? Sono del Missouri, sapete? Devi mostrarmelo. E ora c'è un uomo che si trova davanti a me, ha i capelli castani, indossa un abito da uomo di colore marrone, una cravatta marrone con indosso una camicia bianca. Quanti lo credono? Vedete? Ebbene, ora ho un senso che dichiara che lui è lì. Quella è la mia vista. Ora vai indietro solo un poco. Bene. Ora, è impossibile per me che il mio senso della vista dica che lui è lì, ma so che lui è lì ora, proprio quanto so che lo sto guardando. Perché? Non posso vederlo. Volete discutere con me sul fatto che lui è lì? Ora dite, potresti aver fatto alzare il fratello Bontaine. Oh no, 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 non è il fratello Bontaine, è il fratello Roy Borders. Come lo sai? Hai solo preso la mano di un uomo. Non avete fatto scambio di uomini. Lui porta un anello nuziale molto largo, vedete? E so che è lui. Vedete? Quindi io so che è. Ora, non posso vederlo, ma non di meno so che lui è lì, proprio come se lo stessi guardando. Quindi vedere non è credere, è così? No, no, non questa volta, certamente no, perché toccare è credere, è giusto? Ebbene ora, vedete ora cos'è? Grazie. Cos'è la fede? La fede è la sostanza di cose che si sperano, l'evidenza diretta di cose che non si vedono, gustano, toccano, odorano o sentono. Vedete? Eccolo. Dite, quella camicia è bianca. Ebbene, e se vi dicessi, quella camicia è rossa? Direste, aspetta un minuto, fratello Branham, quella camicia è bianca. Ebbene, direi, no, è rossa. Ebbene, ora l'unico modo in cui potrebbe essere, sarebbe possibile che essa sia rossa? Sì, se foste daltonici, potrebbe essere rossa, vedete? Quindi vedere non sarebbe comunque credere. Vedete? Ma la vostra fede, quando la fede è certa, non potete essere tanto certi, come se foste seduti in un processo e guardaste attraverso una finestra e vedeste un incidente. È difficile che prendano la vostra prova, perché potreste aver avuto un'illusione ottica. Non l'avete mai visto in quel modo, vedete? E a volte pensate di essere certamente giusti. Siete mai scesi per strada e avete visto un miraggio sulla strada? Sembra proprio esattamente come l'acqua. Ho letto nel giornale qui tempo fa dove un gruppo di anatre pensava fosse acqua e devono averla vista là con i loro occhi e illuminato proprio sulla strada. Li uccise tutti, vedete, perché era un miraggio. Molte volte gli esseri umani vedono un miraggio e pensano, oh, è proprio questo. Finiscono per uccidersi, vedete? Li vedete fuori nel deserto, quando sono là fuori che cercano oro, finiscono l'acqua e la loro borraccia è finita e non hanno acqua. E loro iniziano a vedere miraggi e pensano che sia acqua e corrono e cadono e iniziano a lanciarsi, pensano ci sia acqua su di loro. E cos'è? Cumuli di sabbia calda. Ed ecco come fa il diavolo. A volte lui vi mostra un falso miraggio. E voi pensate sia qualcosa di grande, ma quando arrivate là vi trovate ad accumulare solo sabbia calda e peccato su di voi, sempre più. Vedete, non seguite il miraggio del diavolo. Lasciate che la vostra fede si ancori proprio nella parola di Dio. Restate proprio con essa, vedete? Così deve tirare fuori, vedete? Quel sesto senso, sì, si opporrà ad ognuno degli altri cinque. Noi facciamo, i cinque vanno bene finché sono in accordo al sesto, ma l'uomo non è stato dato di vivere tramite i cinque sensi. Lui era lasciare che i suoi cinque sensi lo guidino. Gli è stato dato, è incline, è nato qui per essere guidato dal sesto senso. Ecco perché Dio gli ha dato il sesto senso. Quello è il posto di Dio nel cuore per guidarci. Così siamo guidati dal sesto senso se solo lo permetteremo. Ora, se il sesto senso dice che la parola è sbagliata, allora non fatelo. Non siete nel sesto senso, vedete? Quelli sono i cinque sensi. Ma il sesto senso crederà cose che i cinque sensi non dichiarano. È piuttosto complicato, ma è vero, vedete, che il sesto senso è ciò tramite cui siamo guidati. Io proprio là fuori, solo alcuni momenti fa, ho pregato per una cara donna anziana che è stata sdraiata là per 4 giorni, aspettando che si pregasse per lei. È una tale cosa, vi dico, mi sento proprio come se dovessi cambiarlo in un servizio di guarigione, in qualche modo, vedere lo Spirito di Dio muoversi così. Quella povera creatura, l'ho presa per mano e ho visto cosa non andava e... Ebbene, quello... Cosa hai letto ora? Luca, sì. Bene. Ora, voglio prendere un testo da quello, se piace al Signore. Ora, se piace a Dio, domani sera ho promesso, voglio predicare su il suggello di Dio. Piacciono a tutti voi le lezioni di insegnamento così, il suggello di Dio, e poi il marchio della bestia la sera seguente. E stasera voglio prendere un testo da questo, pure come argomento qui da dove ha letto San Luca il 18 capitolo e ha letto dal 35 al 43 versetto incluso. Ora, voglio prendere il 38 versetto come testo. Figlio di Davide, abbi pietà di me. E prendiamolo come una piccola rappresentazione stasera. Ho la gola un po' stanca e teniamo solo una piccola rappresentazione di ciò per alcuni momenti. La nostra scena si apre su un freddo mattino di primavera ed è vicino alle mura, le vecchie mura abbattute di Gerico. E c'è un uomo seduto là che sappiamo essere un mendicante, chiamato cieco Bartimeo, o Bartimeo, uno o l'altro, sarebbe pronunciato giusto. E così in quel giorno c'erano molti mendicanti, e per tutta la notte si era agitato e rigirato, non aveva potuto dormire. Molti di noi sanno cosa sono quel tipo di notti, proprio nessun riposo affatto. E lui si girava da un lato del letto all'altro e non c'era riposo per il povero vecchio e si era alzato tardi, così era arrivato in ritardo al suo posto. Quindi, se non erano là presto i mercanti e così via, entravano, c'erano così tanti mendicanti e persone incurabili, come cecità e lebbra e storpi e così via, e persone che erano colpite dalla povertà. E quasi al primo mendicante che incontravano, gli davano una moneta, e quello proprio quasi concludeva la cosa. Era tutto quello che potevano permettersi in quel giorno. Così lui arrivò tardi al suo posto, diciamo che erano circa le 8 del mattino, e lui avrebbe dovuto essere stato là verso le 6. Ma il motivo per cui era in ritardo era perché non aveva dormito molto. Per tutta la notte si era girato e mosso e non aveva potuto dormire. E lui aveva sognato tutta la notte che poteva vedere di nuovo. Aveva sognato di avere la sua vista. E si svegliava, tornava a dormire. Sapete che credo che Dio ci avvisa molte volte in sogni. Non la pensate così? Egli l'ha sempre fatto ed egli ha promesso negli ultimi giorni che avrebbe mostrato visioni e fatto loro sognare sogni. E pensiamo a Bartimeo, e lui sognò di poter aver ricevuto la sua vista e di poter vedere di nuovo. Così quando arrivò là quel mattino era in ritardo e tutti i mercanti erano già entrati nella città e la grande città di commercio com'era. Ma tutti loro erano entrati andando presto ai luoghi di mercato per vendere i loro beni e così via. Così probabilmente lui avrebbe dovuto farne a meno quel giorno. Lui non avrebbe ricevuto la sua moneta per il giorno con cui mangiare. E posso proprio immaginare quante volte l'abbiamo raffigurato, la sua vecchia tunica cenciosa così, e le sue piccole braccia raggrinzite, e la barba su tutto il volto e quel grigio e cieco lungo la strada, in un certo modo cercare di arrivare ad un punto dove sedersi e mendicare. Ognuno aveva il proprio posto privato dove avrebbe mendicato. Quella è una cosa pietosa. Sono stato in India e li ho osservati là dove ci sono. Ci sono 470 milioni di persone in India e onestamente direi che quasi 400 milioni di essi sono mendicanti. Voi proprio ovunque ci sono mendicanti, mendicanti, mendicanti. E ognuno ha la propria posizione, il proprio posto e qualche tipo di piccolo incantesimo che possono fare per attirare l'attenzione dei turisti. È uno spettacolo così pietoso. E allora lo troviamo seduto là e dopo una brutta notte, ebbene, si accorse che non c'era nessuno là, così pensò che forse si sarebbe seduto su una pietra. Sapete che le mura erano state abbattute nel suo giorno, da dove era entrato Giosuè, e grandi pietre erano fuori da una parte. Così deve essersi fatto strada al fianco della porta settentrionale che porta verso Gerusalemme. E lui si sedette alla luce del sole e stava pensando, ebbene, ora sta arrivando la primavera e credo che mi sederò proprio qui al caldo sole. Ho freddo stamattina e i miei abiti sono leggeri. Mi siederò proprio qui, al caldo del sole, solo per un poco, e forse potrebbe esserne rimasto uno da cui poter ricevere la mia moneta. Se non lo farò, la mia famiglia oggi sarà affamata. E mentre sedeva là, iniziò a pensare al suo sogno. Ieri sera ho sognato di poter vedere. Oh, come i cieli devono essere belli. Le colline iniziano a fiorire di nuovo. Allora la sua mente tornò al tempo in cui era un ragazzino, quando viveva vicino alla riva del Giordano, e verso l'inizio di quella primavera, ebbene, erano soliti sorgere i grandi ranuncoli e i piccoli fiori. Come un ragazzino, come era solito vagare sulla collina e sedersi e raccogliere quei fiori e sdraiarsi là fuori e, oh, al mattino e... Pensare a quanto erano belli i cieli e le grandi nuvole bianche passano in primavera e come spuntava il verde, quanto era blu il cielo e il Giordano al tempo della piena, la neve che scendeva dalla Giudea e come i fiori sbocciavano e... Poi sentiva una voce familiare, come quella che piace sentire a tutti noi, una dolce voce di una madre che chiamava: Bartimeo, piccolo mio, il tuo pranzo è pronto. E poi, quando suo padre era a lavorare da qualche parte nel campo, come tornava, come quella piccola madre giudea lo aspettava sui gradini e lo prendeva fra le sue braccia e lo abbracciava e lo faceva sedere per il suo pranzo e poi, dopo aver finito, usciva sul portico ed era solito sedersi fuori sul portico e come sua madre lo cullava e lui doveva fare il suo pisolino pomeridiano. Quindi come lei gli toglieva i capelli dagli occhi, passando con le dita, e lei guardava su e vedeva quei bei grandi occhi della madre. E come lei gli baciava le piccole guance, diceva, oh, come ringrazio il grande Geova, Dio, per un bel ragazzino come te, Bartimeo. Sai, Bartimeo, quando sei nato ti ho dedicato a Geova. Ho sempre creduto che Geova ti avrebbe usato un giorno, Bartimeo. Egli ti avrebbe usato per la sua gloria. E poi pensava, eccomi seduto qui cieco, forse a non più di un miglio da dove giocavo e vedevo. E come potrebbe Geova usare me? Sono cieco, non ci sono speranze per me. Ma noi non sempre sappiamo, sapete, Dio opera in modi misteriosi per compiere le sue meraviglie. Se affidiamo qualcosa a Dio e lo crediamo come i nostri figli o cos'altro ancora, crediamo che Dio risponderà a quella preghiera. Oggi, prima di andarmene, il telefono suonava continuamente e le madri con i loro figli dicendo, ora prega per loro. Ho detto, ora affidateli soltanto a Dio. Ecco tutto ciò che dovete fare e non metteteci più le vostre mani. Lasciate che lo prenda Dio. Se farete qualcosa in merito, allora Dio resterà indietro e vi lascerà proseguire finché avrete finito. Ma quando lo affidate a Dio e lasciate che Egli lo prenda, allora Egli lo farà. Voi solo credete a Lui. Restate proprio indietro e non operate, ma credete. Ecco dove viene attribuita grazia per la giustizia nel credere che Dio lo farà. Poi disse senza dubbio nel suo cuore che ricordava come la madre era solita leggergli storie della Bibbia. Sapete che di solito le madri avevano tempo per leggere storie della Bibbia ai loro figli. Non ne hanno più ora. Hanno la macchina nuova e possono uscire e andare alla festa di carte delle signore e ogni cosa è... Le madri di solito dovevano portare l'acqua dalla sorgente e bollirla all'esterno. Ricordo che mia madre aveva un grandissimo pentolone di ferro e lavava il bucato all'esterno. E aveva più tempo ora di una madre moderna che deve solo premere un pulsante così e lavare il bucato, piatti, ogni altra cosa, solo premere un pulsante. Ma non penso che le nostre comodità moderne ci abbiano portato da qualche parte. E ciò che avviene, ci hanno resi davvero pigri, ci uccidono con problemi cardiaci ed ogni altra cosa. Susanne Wesley aveva 17 figli e con quei 17 figli là in passato, centinaia di anni fa, poteva comunque prendere 2 o 3 ore al giorno in tutta la sua lunga lista per leggere il Vangelo e pregare per i suoi figli. Cos'è successo? Lei ha avuto un John e un Charles usciti da là che hanno rivoltato il mondo intero. Susanne Wesley, sono stata alla sua tomba non molto tempo fa e ho messo la mano sulla lapide. Ho detto, Dio, dai all'America delle madri così. E così, lei produsse un Charles e un John Wesley. Charles ha dato al mondo alcuni dei suoi migliori cantici del Vangelo. E John, oh ma, lui era certamente un tizzone strappato dal fuoco. E così, che grande uomo di Dio è stato. Ora, ma oggi con tutte le nostre comodità moderne, e invece di leggere la Bibbia ai nostri figli, accenderemo la televisione e lasceremo che guardino qualcosa che non è neanche adatto che lo guardino. Ora è così, è così. E un'altra cosa, daremo loro questi piccoli fumetti e libri di piccole storie dal qualche mensola di negozio che non dovrebbe neanche essere venduta per farne della legna da ardere o da bruciare. E non di meno facciamo ingoiare quel tipo di cosa ai nostri figli. Ebbene, l'americano, scommetto che c'è, che quasi ogni ragazzo in America può dirvi chi era Dave Crockett, ma immagino non ce ne sia un terzo che sappia dirvi chi è Gesù Cristo. È così. O il Lone Ranger, o qualcuno così, o qualche stella del cinema, sanno tutti di ciò. Perché è posto davanti a loro, e la Bibbia è un libro che viene messo via, e quando il ministro viene, la disseppelliscono e la spolverano e la pongono in alto così. Non viene mai letta. Ciò che ci serve oggi sono delle brave madri all'antica che riportino i loro figli alla preghiera. Quello è il miglior rimedio che conosca per curare la delinquenza giovanile. E così sono delle bravi madri oneste. Li sento parlare dell'analfabetismo delle madri del Kentucky vicino alla parte del paese da dove vengo, lassù. Ora possono essere, non farebbero, potrebbero non riconoscere la mano destra e sinistra, ma lasciate entrare una delle loro figlie una sera con i suoi capelli tutti rigirati e i suoi vestiti tutti tolti e il rossetto spalmato su tutta la faccia è così, e che qualcuno mezzo ubriaco e terico che succhia sigarette riporti sua figlia verso l'alba, vi dico, lei non sarà in grado di uscire dal letto per 3 mesi, ve lo garantirò proprio ora. Sì signore, parlate di analfabetismo, no, quello è, ci servono più mamme di quel tipo, sì signore, che riporteranno la disciplina. Nella nostra casa avevamo i 10 comandamenti, erano appesi sopra la porta, la bacchetta di noce con tutti e 10 alla fine, così. E vi dico, abbiamo ricevuto la nostra istruzione da quella. È così. Posso vedere mio padre ancora prenderla e dire, William, dicevo, oh my, sapevo cos'era in arrivo, ma io sono felice che l'abbia fatto. È così. Bartimeo pensava alla sua preziosa cara madre, come era solita raccontargli storie della Bibbia su ciò che il Signore aveva fatto. Lei diceva, Bartimeo, sai, noi gente giudea per scelta di Dio, egli ci ha scelti per essere il suo popolo, perché lo amassimo e lo servissimo. Bartimeo, potresti vivere per essere un uomo famoso un giorno. Mi aspetto che tu sia re di Israele. Io voglio che tu... Le aspettative di ogni madre sono che suo figlio sia qualcosa di grande. Ed ecco cosa dovrebbe essere. E lei disse, ho pregato ed io, quando sapevo che stavi arrivando sulla terra, quando Dio ti ha posto sotto il mio cuore, bene, io ho dato la tua piccola vita a Dio. E sai che voglio che tu serva questo grande Dio. Ti dirò quanto egli è grande, Bartimeo. E sai che siamo usciti dall'Egitto. Una volta eravamo schiavi ed egli ci ha portati fuori dall'Egitto. Come egli ha aperto il Mar Rosso, ha cibato i figli di Israele dal cielo con la manna, ha sospinto nella carne quaglie per loro, ha dato loro acqua da una roccia nel deserto e tutte le grandi cose che egli ha fatto. E i suoi piccoli occhi luminosi facevano proprio, lui diceva, oh mamma, quel grande Geova vive ancora? Oh sì, caro, egli è proprio lo stesso che è sempre stato, egli è ancora Geova. A lui piaceva quella storia e diceva come i figli di Israele erano soliti, diceva proprio laggiù al vecchio guado, un giorno il grande potente Gesù attraversò proprio laggiù con i figli di Israele. Proprio dall'altra parte della città dove andiamo a fare la spesa laggiù a Gerico. Giosuè attraversò proprio là, il grande potente guerriero, il servitore di Dio. come Mosè si trovava lassù sulla cima del monte, guardando le maree gonfie del fiume. E come l'incredulo pensava, questa è la volta buona, siamo al sicuro, Dio è un ingegnere scarso a scegliere questo periodo dell'anno per attraversare. Ma Dio a volte prende proprio l'ora peggiore per dimostrare che Egli è Dio. Sì, Signore, sembrava che Egli li portasse quando il fiume, li portasse lassù quando il fiume era basso. No, non è così. Egli vuole proprio dimostrarvi che è Dio. Gli piace manifestare la sua gloria. E adoro proprio quello. Adoro proprio quello, vedere e sapere che Egli è Dio. Poi una delle storie che piacevano così tanto al piccolo Bartimeo era la storia della donna sunamita, perché c'era dentro un ragazzino, sapete, c'era un ragazzino che... E lei raccontava del grande e potente profeta Eliseo, come Dio lo rese un profeta così grande, potente. Lui viveva nel deserto e non aveva molti abiti e si avvolgeva attorno un pezzo di pelle. E com'era un grande, potente uomo di Dio però. Egli viveva sotto l'unzione di Dio e lui passò per una certa città e là c'era una donna sunamita e lei era una donna gentile. E anche lei amava Dio, sebbene fosse una gentile, lei amava Dio. E potrei dire che potrebbe aver detto a Bartimeo, sai Bartimeo, siamo scelti da Dio, ma un giorno verrà un grande Messia. E quando egli verrà, egli sarà colui che chiamerà tutte le nazioni, perché questa donna sunamita, Dio, è amorevole per tutti quelli che saranno amabili. Egli vuole venire a aiutare quelli che vogliono essere aiutati. E Bartimeo, questa grande donna, lei vedeva passare per la città quest'uomo santo, così volle mostrargli favore. Perché amava Dio e sapeva che questo era il suo servitore e voleva aiutarlo e fare qualcosa per lui. Così lei lo vedeva arrivare, lei usciva e lo supplicava d'entrare e restare con loro. Così suo marito era un uomo piuttosto ricco, così un giorno lei disse a suo marito, sai, caro, questo grande uomo santo di Dio passa da qui e sale lassù in una caverna dove vive sul Monte Carmelo. Così quando passa da qui, credo sarebbe buono se gli costruissimo solo una piccola stanza sul lato della nostra casa. Credo che sarebbe davvero bello se lo facessimo, perché entrambi crediamo a Dio ed Egli è Dio e quello è il rappresentante di Dio. Quello ora è l'ordine di Dio più elevato sulla terra, è il suo rappresentante. Così il marito disse, penso andrà bene. Così costruirono la casetta là e un giorno quando Eliseo e Gehazi, suo servitore, passarono e videro questa piccola stanza costruita là ed entrarono là, fecero loro là un bel lettino e un piccolo sgabello e dell'acqua ed ogni cosa. Così disse, vai a chiedere a questa sunamita cosa potrei fare per lei. Lei è stata così gentile verso di noi, forse potremmo restituire la gentilezza. Forse lei vuole che parli al re, o forse vuole che parli al capo capitano, o qualcuno. Ma sai, Bartimeo, ciò che quella donna, lei non chiese niente. Ma quando Gehazi tornò disse, ti dico Eliseo, il grande profeta di Dio, la donna è sterile, lei non ha figli, lei non ha mai avuto alcun figlio. E dice, Bartimeo, sai che ogni madre vuole un piccolo bambino dolce come sei tu, vedi? Ecco perché Giove è così buono verso di me, per donarmi te, darmi un bambino come te. E quella povera madre voleva un bambino come te. Così Eliseo disse, vai, dille di venire a presentarsi davanti a me. E così, senza dubbio, Eliseo ebbe una visione su cosa fare. Così poi, quando la donna entrò, disse, secondo il tempo della vita, darai alla luce un figlio. E lei uscì. E sai una cosa, Bartimeo? Quella madre ricevette un dolce bambino, proprio un bambino, gentile, proprio come tu sei un bambino ebreo. Come quella madre amava quel bambino, come deve aver pensato che lui era la creatura più dolce. E quando aveva circa 11 anni, un giorno andò con suo papà fuori nel campo per fare il raccolto. E credo che deve aver avuto un'insolazione, perché iniziò a dire: la mia testa, la mia testa! Diventò sempre più malato. Così il padre, essendo molto indaffarato con gli aiutanti, fece portare a casa il piccolo da un servitore e lo pose sul grembo di sua madre. Lei lo tenne in grembo fino a circa mezzogiorno e tutto il respiro uscì da lui e il povero bambino morì. Ora, ma Bartimeo, voglio che tu noti cosa questa donna gentile. Ora, cosa fece? Lei lo portò dentro e lo pose sul letto del profeta. Ora, ecco una rivelazione meravigliosa, vedete? Lei non lo portò nel suo letto, né lo portò nel letto di lei o il letto del padre. Lei lo portò e lo distese sul letto del profeta, nella camera dove il profeta aveva dormito. E allora disse a suo marito: sella un mulo e vai davanti a me ora, disse al servitore, e non fermarti. Se qualcuno ti saluta, non rispondere al saluto, ma vai dritto all'uomo di Dio su al Monte Carmelo. Ora, suo marito disse, non è luna nuova né giorno sabbatico, così l'uomo di Dio non sarà là. Lei disse, tutto andrà bene. Mi piace quello quando avete quella vera presa sulla fede. Restate su quella. Quella è una buona lezione per tutti voi piccoli Bartimeo ora. Guardate. E allora disse, vai avanti, non fermarti per chiamate sociale e altro. Vai proprio avanti, continua proprio ad avanzare, non fermarti finché ti dirò di fermarti. E certamente quando si avvicinò al Monte Carmelo, quando il profeta, sapete, Dio non rivela ogni cosa ai suoi profeti, tutti noi lo sappiamo, egli rivela ai suoi profeti solo ciò che vuole far loro sapere. Ed ora quando si avvicinò, Eliseo uscì, probabilmente anziano e forse con la vista un po' debole. Lui alzò le mani e disse, ecco venire quella sunamita e sembra essere preoccupata, ma Dio me l'ha nascosto. Così disse a Gehazi, esci e chiamala. Ma lei stava avanzando davvero in fretta. Quando arrivò là, lui gridò, va tutto bene con te, va tutto bene con tuo marito, va tutto bene con tuo figlio. E guarda cosa disse quella donna, tutto va bene. Amen. Vedete, lei sapeva che Dio era in quel profeta. Ecco sì, lei sapeva che quello era l'ordine più elevato che Dio aveva in quel giorno. Penso sia dove Marta ebbe l'idea. Lei deve aver letto quella storia. Quando suo fratello Lazzaro morì, lei sapeva che se Dio era in quel profeta, Dio era certamente in suo figlio. Ecco sì. Così lei andò da lui e disse, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche adesso, qualsiasi cosa tu chiederai a Dio, Dio te la darà. Mi piace quello, vedete, quello lo sorprese, vedete. Anche adesso, qualsiasi cosa tu chiederai a Dio, Dio te la darà. Questo giovane seduto qui con questo piede schiacciato, un altro giovane seduto qui, li ho visti entrambi acclamare ieri sera. Devono essere ragazzi pentecostali, devono avere Dio nel loro cuore. Dite, fratello Branham, probabilmente non camminerò mai più. Il dottore ha detto che non lo farò. Questo qui, con il problema cardiaco, questo con cosa mai sia, qualsiasi sia il tuo problema. Di, ebbene, il dottore dice che non lo farò. Non sarò mai in grado di superare questo, o il cancro, o un tumore, o così e così. Ma anche adesso, Signore, qualsiasi cosa tu chiederai al Padre, egli te la darà. Eccolo, anche adesso, qualsiasi cosa tu chiederai a Dio, Dio te la darà. Quello deve essere stato dove Marta prese quella storia. La donna sunamita disse, va tutto bene. Ora lei non aveva chiesto il bambino, ma lei sapeva che Dio era in grado, tramite questo profeta, di dirle perché aveva preso il bambino e quello l'avrebbe soddisfatta. Se lui poteva dirle perché gli aveva preso il bambino, ogni cosa andava bene. Così lei era davanti al rappresentante di Dio ed ogni cosa andava bene. Immagino che i piccoli occhi di Bartimeo si illuminarono proprio. Mamma, mamma, sbrigati, dimmi cos'è successo. Vedete, i ragazzini hanno fretta, vogliono scoprire qual è la fine. Ebbene, il grande profeta, dopo che lei gli rivelò e disse la sua storia, che il bambino era morto ed era sdraiato nella stanza, ora il profeta disse al suo servitore, prendi il mio bastone e vai a porlo sul bambino. Ora, io penso di nuovo nel Nuovo Testamento. Ecco dove Paolo ebbe l'idea di prendere fazzolette e grembiuli dal suo corpo. Ora, Eliseo sapeva che ogni cosa che toccava era benedetta. Ma se poteva portare la donna a crederlo, quello era tutto. Se poteva portare la donna a credere la stessa cosa, un miracolo sarebbe successo proprio come sempre. Se la donna avesse avuto fede in quello che Eliseo le disse di fare. Ma la fede della donna non era nel bastone. Ora, in un certo modo mi piace come lei lo disse, ad ogni modo. Lei disse, come vive il Signore, e la tua anima non muore mai, io non ti lascerò. Mi piace quello, determinata a tener duro. Eccolo, se ti avvii per Dio, resisti finché verrà lo Spirito Santo, finché ogni cosa che hai chiesto avrà luogo. Non arrenderti proprio? Io non ti lascerò, sono nelle tue mani, Signore, finché mi risponderai. Ecco come farlo. Sapete, Gesù lo insegnò così. Egli disse del giudice iniquo, sapete, come lui non avrebbe vendicato la vedova del suo nemico, ma disse per togliermela dalle mani, io proseguirò e la vendicherò dei suoi nemici. Ebbene, allora quanto più il tuo buon Padre Celeste sarà disposto a dartelo. Ma ora non, egli disse, cercate e troverete, bussate e sarà aperto, ora e chiedete. Ora, se notate, non è solo, Signore lo voglio, chi chiede cerca. Continuate a cercare, continuate a bussare, continuate, continuate. Siete arrivati là così, continuate proprio a bussare finché avviene. Lo credo, Signore, sono nelle tue mani, sono nelle tue mani. Ricordo che il Signore mi ha guarito da un problema allo stomaco. Il diavolo disse, tu non sei guarito. Disse, rimani proprio vicino, ascoltami testimoniare allora. Se tu vuoi ascoltarlo, se vuoi sentire Dio essere lodato, rimani proprio attorno e ascoltami un poco. Lui si stancò e se ne andò. Così lui lo farà. L'altro giorno ha provato a darmi un brutto raffreddore. Me l'ha dato e io gliel'ho ridato. Me l'ha dato di nuovo. Io gliel'ho ridato di nuovo. E abbiamo proprio combattuto su ciò per 3 o 4 giorni e alla fine se n'è andato. Quindi eccovi, vedete. Continuate proprio a ridarglielo. Non ricevetelo proprio. Prendetelo, ridateglielo, ridateglielo. Ecco come farlo. Siate proprio determinati, tenete duro. Ecco come fece lei. Lei disse, come vive il Signore, la tua anima non muore mai. Ora, vedete, lei credeva che lui avesse un'anima che non sarebbe morta, vedete? Come vive il Signore, la tua anima vive, vedete? Io non ti lascerò, rimarrò con te finché scoprirò cos'è successo. Così lui non poteva togliersela dalle sue mani. Così lui dovette proprio cingersi i lombi ed eccolo partire. Ho notato quando è entrato nella stanza, guarda cosa ha dovuto affrontare quel profeta. Lui non sapeva cosa avrebbe fatto il Signore. Là c'era il padre, gridando al massimo della sua voce. Tutte le persone del vicinato gridavano. Quel bravo bambino di questa amorevole famiglia era morto, sdraiato nella stanza. Ogni speranza finita. Ora, cosa fece Eliseo? Proprio come fece Gesù, li mise tutti fuori dalla casa. Si allontanò da dov'era come fece Gesù quando morì la figlia di Jairo. E guardate cosa fece il profeta. Lui non dovette uscire a cercare, pregare e prepararsi. No, io credo che dovremmo essere sempre in preghiera. Non la pensate così? Qui non molto tempo fa c'era una cara donna irlandese che venne su una nave, dissero, e a circa 30-40 miglia di distanza da qualche parte al largo del porto di New York venne una terribile tempesta. E la piccola nave non pensavano potesse farcela. Inviarono un SOS e così dissero loro che la tempesta stava diventando sempre peggiore. Se avessero potuto sopportarla per 30 minuti avrebbero raggiunto il porto, ma se non fossero riusciti sarebbero stati sul fondo del mare. Così tutta la musica jazz si fermò e iniziarono a pregare, suonare più vicino a te mio Dio e così via. Ma tutto ciò che questa cara donna è irlandese, lei cammina su e giù per la stanza gridando e acclamando alleluia, 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 lei disse. Il capitano disse, mi hai compreso? Disse, sì signore, ti ho compreso. Disse, bene, perché non preghi? Lei disse, io ho già pregato. Così, questo è quanto. Pregate, siate pronti. Ecco come dobbiamo farlo. E lei disse, sono così felice. E lei iniziò ad acclamare di nuovo. Il capitano disse, perché stai acclamando? Disse, hai detto che se avessimo resistito 30 minuti, saremmo stati a New York. Se non lo faremmo, saremmo sul fondo del mare. Disse, è così. Disse, sono in viaggio dall'Irlanda per visitare mia figlia a New York. Ne ho una in gloria e in 30 minuti da ora vedrò una di esse. Quindi, eccolo, se la nave fosse affondata, lei sarebbe salita, andata là. Quindi, eccolo, non potete perdere, vedete? Così lei stava proprio acclamando comunque. Sapeva che in 30 minuti avrebbe visto uno dei suoi cari. Oh, eccolo, siate in preghiera. Il vecchio Eliseo, quando salì sulla barca, oppure salì sul palco del piccolo posto dove lei glielo aveva costruito, lei camminò avanti e indietro per la stanza. E lui camminò avanti e indietro. La Bibbia disse nella stanza. E poi, dopo aver sentito lo Spirito venire su di lui, andò e si sdraiò sul bambino e rimase proprio là con la sua carne sopra il bambino. E allora sentì che il bambino si riscaldava, così si alzò, camminò avanti e indietro, di nuovo, attraverso la stanza avanti e indietro. Tornò e si distese di nuovo sul bambino e starnutì 7 volte e tornò in vita. Lui prese il bambino e disse, chiama la tsunamita. E oh, come piaceva quello al piccolo Bartimeo. Iniziò a pensare, oh, quando ero solito sentire mia madre raccontare quelle storie. In quel momento sentì qualcosa ticchettare, un piccolo mulo in arrivo. Doveva essere un uomo piuttosto ricco, perché la maggior parte era a piedi o tramite. Le persone ricche cavalcavano un asino e l'esercito usava carri. E così lui disse, questo deve essere un uomo ricco che arriva tardi. Così si alzò, gettò da parte la sua veste, corse fuori e disse, elemosina per il cieco, elemosina per il cieco, per favore. E il piccolo mulo si fermò e sentì una voce molto burbera dire, via dalla mia strada, mendicante, sono il capo dell'associazione ministeriale di Gerusalemme. Mi hanno detto che ci sarà un... Sono il servitore del Signore. Mi dicono che oggi verrà qui uno di questi cosiddetti profeti. Vede visione e così via. Terranno un servizio di guarigione. Riunirò l'intero concilio qua giù oggi. Devo riunire questi ministri per fare in modo che non avremo niente di quell'assurdità qui in giro. Via dalla mia strada. Sono sulla strada del Signore. Il piccolo asino scese per la strada. E così Bartimeo pensò. Ebbene, e quello è il servitore del Signore. Ebbene, tornò indietro cercando di trovare dov'era la pietra. Alla fine, quando trovò la pietra, il sole si era spostato di un po' ed era diventato un po' freddo. Le ombre del muro erano sulla pietra, così si spostò un po' più lontano e disse: «Ebbene, immagino di non avere alcuna moneta per il giorno. Così forse io solo aspetterò un poco e forse mi siederò di nuovo. Forse continuerò a sognare ad occhi aperti di quando ero un bambino». Poi ricordò anche che sua madre gli disse che anni fa che quel grande profeta Elia ed Eliseo, colui che prese il suo posto, due potenti uomini di Dio, scesero proprio per quella stessa strada acciottolata, a braccetto uno con l'altro, scendendo al Giordano per aprire il Giordano. Oh my! Passarono proprio a meno di 30 piedi da dove lui era seduto. Ma ahimè, il sacerdote gli disse: «Tutti i giorni dei miracoli sono passati. Giova non guarisce più le persone, sai? Quello spirito non è mai morto». Così loro, quello, oh Giova, non fa più quelle cose. Dobbiamo proprio vivere bene e pagare la nostra decima e andare in chiesa e ad ogni riunione. Quindi ecco tutto quello che dobbiamo fare. Ma Giova non guarisce. Egli era Giova in passato, ma oggi egli non è interessato a ciò. Oh, che errore! Egli è sempre interessato, semmai è stato interessato e ancora interessato. Sì, Signore, egli non può cambiare i suoi motivi, egli non può cambiare la sua attitudine. Egli è ancora Geova. Non mi importa quanti dicono che egli è cambiato, il suo popolo è cambiato, ma egli non è cambiato. Il motivo per cui non lo vediamo fare quelle cose è perché noi non lasciamo che egli le faccia. Egli è disposto. Noi pensiamo che esauriremo le sue abbondanti benedizioni. Noi pensiamo: ebbene, ho chiesto a Dio di darmi il mio pane quotidiano. Non dovrei chiedergli troppe cose. Oh, ma potreste immaginare un pesciolino lungo circa così là fuori in mezzo a questo oceano che dice: aspetta, farei meglio a bere con parsimonia di quest'acqua, potrei finirla un giorno. Potreste immaginare un topolino grande circa così sotto i grandi granai dell'Egitto che dice: farei meglio limitarmi a mezzo granello di frumento al giorno, potrei finirlo prima del prossimo raccolto. Ma, ebbene, quello sarebbe solo moltiplicatelo per 100 miliardi e voi cercate di esaurire la bontà e misericordia di Dio. Egli sta cercando di farsi strada in voi a forza, ogni cosa che può. Chiedete abbondantemente che le vostre gioie siano complete. Egli vuole che il suo popolo sia felice. Chieda grandi cose, credendo grandi cose. Siete una città posta su un colle, grandi ambizioni, aspettative. Ebbene, misericordia, se vediamo il cieco ricevere la sua vista stasera, voglio vedere il morto risorgere domani sera. Sì, Signore, e voglio, io continuo proprio a credere per cose più grandi. Quando la Chiesa inizia a ricevere lo Spirito Santo e parlare in lingue, perché vi siete accontentati di quello? Mai! Continuate proprio ad avanzare, andate verso la terra promessa. Siamo in cammino verso la terra promessa, certo, proprio non prendete solo una cosa. Dite bene, noi solo avete parlato in lingue? Ebbene, non avete una grande benedizione finché non avete. Ebbene, dovreste essere un milione di miglia più avanti sulla strada di quello proprio ora. Certo, cose più grandi, alte aspettative. Certamente. Ora, troviamo ora che a Bartimeo era stato detto che i giorni dei miracoli erano passati. Così lui disse: ora, e se fossi seduto qui, invece di ascoltare quell'uomo che si è definito in questo giorno il servitore di Dio? E cos'è che ha detto? Stava scendendo per controllare qualcosa su cosa? Mi chiedo cosa stia avvenendo nella città. Ebbene, comunque, i giorni dei miracoli sono passati ed è quello il tipo di servitori che Geova oggi è molto diverso da quello che era Elia ed Eliseo. Ora, se fossi stato seduto su questa pietra, quando Elia ed Eliseo passarono da là, scendendo al Giordano, e a non più di una breve distanza sotto a dove sono seduto, quel grande profeta si tolse la sua veste, il suo mantello, lo arrotolò e colpì il Giordano, e lei si fece da parte. Amen. Centinaia di anni dopo che Giosuè aveva fatto la stessa cosa. Amen. Quello mostrò che Giove era ancora lo stesso finché gli può prendere qualcuno che creda che egli è lo stesso. Sì. Poi dopo essere andato dall'altra parte, ora era stanco, aveva avuto problemi con Izbel e gli altri al punto che era, in merito al suo trucco e comportarsi male, al punto che era stanco, stava andando a casa. E così il giovane profeta aveva preso il suo posto, così sapeva che proprio dall'altra parte del fiume c'era un carro attaccato ad un cespuglio là da qualche parte e lui avrebbe fatto un breve viaggio fino a casa, vedete? Ma il giovane profeta cercava il suo nuovo ministero guardando cosa stava facendo questo precedente. Così sapeva che doveva prendere il suo posto. Così il giovane profeta afferrò la sua visione e lo vide salire, prese la sua veste tramandatagli, raccolse la stessa veste e colpì il Giordano. Disse, dov'è il Dio di Elia? Oh my! E lei si aprì di nuovo. E così... Dov'è il Dio della Pentecoste? Dov'è il Dio che era in Gesù Cristo? Cosa c'è che non va oggi con il ministero nelle chiese? Immagino abbiate letto quell'articolo nel giornale che mi hanno appena mandato. Qualcuno dalla chiesa qui me l'ha mandato. Dove questo ministro episcopale quassù ha detto che la nascita virginale era solo un mito e non c'era cosa simile al giardino dell'Eden e tutta quella roba così. Quell'uomo non dovrebbe stare al pulpito. No, signore. Ecco qual è il problema di ciò oggi. Ecco cos'è. Prendono famose persone istruite così che si alzano e hanno così tanta istruzione che non hanno abbastanza buon senso da sapere come tenere ciò. Ecco tutto. Ciò che ci serve oggi, Paolo disse, non sono mai venuto da voi con eccellenza di parola o istruzione, sono venuto a voi nella semplicità, con la potenza e dimostrazioni dello Spirito Santo, affinché la vostra fede fosse posta sulla risurrezione alla potenza di Dio e non in delle parole melliflue o qualcosa di qualche cosiddetto vescovo o qualcosa del genere. Ora troviamo che appena un po' dopo, mentre Bartimeo rimase seduto là ancora un po', chiedendosi cosa sarebbe avvenuto, allora ricordo anche che proprio là vicino, a meno di 500 yard da dove era seduto il grande Giosuè, oh my, quel grande servitore di Dio che prese il posto di Mosè, che attraversò il Mar Rosso e attraversò, ci furono anche solo due del vecchio gruppo nel deserto in passato che credettero di poter conquistare il paese. Guardarono alla parola di Dio, credettero alla parola di Dio. 9 di loro dissero, oh, non possiamo conquistarlo, sembriamo cavallette di fianco a loro, le città sono tutte fortificate, è impossibile farlo. Ma non quel tizio, no signore, fratello lui disse, siamo più che capaci di conquistarlo. Perché? Dipende da ciò che state guardando. Se guardate la vostra mano storpia soltanto, essa rimarrà ancora in quel modo. Se guardate al vostro tumore, rimarrà in quel modo. Allontanate lo sguardo da quello. Guardate la promessa di Dio. Dipende da cosa state guardando. I cristiani guardano l'invisibile. Abram chiamò le cose che non erano, come se fossero, perché Dio disse che erano. Ecco come agiscono i veri cristiani. Non importa cosa dica il mondo, cosa sembri, quello non ha niente a che fare con ciò. È ciò che Dio ha detto di ciò che lo compie. Sì, cos'era? Dio disse loro laggiù in Egitto, vi do quel paese. Ma egli non disse, io andrò là fuori e spazzerò via tutto e adornerò le case e appenderò le tende ad ogni cosa. Tutti voi ci andrete a vivere? No, no, dovettero combattere per ogni pollice di terreno che presero. Ecco, sì, combattere, e lo presero con ogni... Combatterono per ogni pollice. Ma egli disse, ovunque le piante dei vostri piedi calcheranno, quelle possessione. Le orme sono possessione. È la stessa cosa che è oggi. La guarigione divina ci appartiene. Lo Spirito Santo ci appartiene. È nostra proprietà. Ma combatterete per ogni pollice di ciò. Sì, Signore. Ma fratello, le orme sono possessione. Continuate proprio a combattere. Prendetelo. Il diavolo dice: i giorni dei miracoli sono passati. Dite: stai mentendo. Dio ha detto che è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Conquistatelo. Ovunque il vostro piede calchi, quella è possessione. E così Giosuè passò proprio attraverso il fiume con loro. Si accamparono là fuori. Oh, il cieco Bartimeo disse: e se fossi vissuto in quel giorno? Ebbene, appena avessi visto quei sacerdoti camminare, e Giosuè con quella spada alzata in aria, camminando attraverso. Ebbene, sarei sceso laggiù e avrei detto: grande Giosuè, prega per me. E credo che avrei avuto la mia vista se quel grand'uomo avesse pregato per me. Certo, ma ahimè, Giosuè è morto, e Dio, immagino, è morto. Tutti i giorni dei miracoli sono passati, così dice il nostro sacerdote. Così immagino di essere proprio senza speranze. Non c'è niente che possa fare, quindi senza speranze. E allora disse: sai una cosa, dopo aver circondato le mura attorno a Gerusalemme per molti giorni, un giorno Giosuè, quel grande guerriero, stava facendo una camminata un pomeriggio studiando la strategia di come conquistare le mura di Gerico. Come l'avrebbe fatto? Lui vide quella funicella scarlatta scendere da Rab. Lui avrebbe risparmiato quella casa osservandola. E all'improvviso guardò in piedi là fuori davanti a lui. C'era un altro uomo con la sua spada sguainata. Giosuè strasse la sua spada e corse ad affrontarlo. Lo sfidò a duello. Disse: sei dalla nostra parte o sei dalla parte del nostro nemico? Egli disse: io sono il capitano dell'esercito del Signore. Sono il capitano del Signore, del suo esercito. Giosuè gettò a terra la sua spada, si tolse l'elmo e cadde ai suoi piedi. Il cieco Bartimeo avrebbe detto: oh, se fossi vissuto in quel giorno, sarei corso verso quel capitano dell'esercito del Signore e gli avrei parlato. Non sapeva che quello stesso capitano non era che a 100 yard da lui, passando proprio allora attraverso la città. Il capitano dell'esercito del Signore era in cammino attraverso la città. Sapete, è quando iniziamo a pensare a lui. Ecco quando egli appare. Fu quando Cleope e gli altri stavano pensando a lui, quando egli apparve. È sempre quando che la meditazione del mio cuore è che tutti i miei pensieri, è che tutti i miei canti, che tutto ciò che io sono mediti proprio su di te, Signore, giorno e notte. Ecco come far sì che Dio si avvicini a voi. Smettete di pensare a cosa stanno facendo i Jones e ciò che farete la settimana prossima è tutta questa cosa. Restate proprio, lasciate proprio, riempi il mio cammino ogni giorno con amore mentre cammino con la colomba celeste. Lasciami andare sempre con un cantico e un sorriso. Riempi il mio cammino ogni giorno di amore. E così scendete proprio per strada ad ogni modo, che la scuola lo rispetti o meno. Se non lo farà, metteremo da parte l'insegnante e continueremo proprio a credere al Signore. Vedete? Mantenete le meditazioni su Dio. Pensate a queste cose. La Bibbia ha detto: se c'è alcuna lode, se c'è alcuna virtù, pensate a queste cose. Ebbene, i nostri pensieri sono sempre negativi. Veniamo nella fila di preghiera. Li noto entrare nella fila di preghiera. Oh, se lui mi dirà: e questo? Oh, mai, non ottenete mai nulla così, no, siete così negativi dall'inizio. Venite così, venite alla fonte ripiena di sangue tratto dalle vene dell'Emanuele, dove i peccatori che si immergono sotto il flusso perdono ogni loro macchia di colpa. Eccolo. Venite con fede credendo. Chi viene a Dio deve credere che egli è un premiatore di coloro che lo cercano diligentemente. Non passerò per la fila di preghiera di Oral Roberts, poi passerò per la fila di preghiera di Tom Hicks, poi passerò per la fila di preghiera di Osborne, e la fila di preghiera di Allen, e la fila di preghiera di Branham, la fila di preghiera del tal dei tali, andrò in questa chiesa e quella chiesa. Ebbene, state solo sprecando tempo. Ecco tutto, ecco tutto. La cosa da fare è solo dire e decidere che è Dio. E Dio ha detto così e io adempirò i suoi requisiti e quello lo conclude per sempre. Amen. Eccolo, Dio ha detto così, vado dal mio pastore e dico, pastore, la Bibbia ci dice di chiamare gli anziani, ungerli con olio, pregare per loro, la preghiera di fede salverà il malato, è tutto quello che devo sapere. Amen. Ho ricevuto una lettera in risposta da una cara donna in Germania non molto tempo fa, ebbene lei era stata storpia circa 15 anni con l'artrite, non poteva muoversi. Le ho mandato un fazzoletto, ne inviamo migliaia al mese, quindi lei ricevette questa piccola lettera e abbiamo una catena di preghiera in tutto il mondo. Così lei lesse questo e disse, ora qui dice, se il tuo pastore non c'è e se è un incredulo non chiamarlo. Vedete? Ma se c'è un vicino da qualche parte che è un credente, chiama il credente, confessa tutti i tuoi errori, chieda a Dio di perdonarti per ogni cosa che hai fatto. Metti a posto ogni cosa, poi prega. Poni il fazzoletto sul tuo indumento intimo, sopra il tuo cuore, poi credi. Così lei soddisfò tutti i requisiti che le furono mandati. E quando lo fece si mise la mano sopra il cuore, lei disse, ora vecchio diavolo, hai riso di me abbastanza lungo, esci. Eccolo venire farsi avanti, camminando. Quello è proprio così semplice. È proprio così semplice credere. Qui in Arizona eravamo fuori dagli indiani, gli Apache, e mi è sempre dispiaciuto per gli Apache. Ed erano là fuori quella sera, e sembrava un esercito posto là fuori, e ho iniziato a parlare loro del Signore. E sapete, l'indiano è un tipo un po' strano, è come un mulo, non mangerà dalla stalla sbagliata. Così lo ascoltò, prima pensava che fosse finto, e poi portò, dissi, ho chiamato la fila di preghiera, ebbene ho sentito qualcuno là fuori gridare, gloria a Dios, quelli erano i miei amici spagnoli, sapevo avrebbero avuto una fila di preghiera se fossero arrivati, perché hanno sempre fede per credere, così erano, ma loro, questa era solo per gli indiani. E guardai là attorno e per prima cosa, la donna dell'assemblea di Dio là dietro, lei aveva una piccola missione, mi trovavo su dei gradini così e tutti loro erano seduti là attorno. Era una bella vista. E così lei ne aveva alcuni là dentro, fecero uscire la prima donna, appena lei uscì, grandi polsi larghi, aveva un bambino sulla schiena, in questo piccolo marsupio qui dietro. E la guardai e pensai avrei cercato di trovare favore. Dissi, vuoi dare a me il bambino? Lei non l'avrebbe fatto. Così io afferrando proprio il suo pensiero. Ora dissi ora all'interprete, dissi, lei ha una malattia venerea, ma ciò... E così l'interprete lo disse. Lei mi guardò in modo molto serio, dissi, ora non è stato causato dal vivere immorale, ma da come ha dovuto vivere nella polvere sporcizia così. Ebbene, lei annuì che era giusto, pregai per lei. Il prossimo era glaucoma all'occhio, gli indiani ne hanno molto, e ho pregato per quello. La prossima ad uscire era una ragazzina e tenne il suo capo giù, così. Dissi, ora, lei era una creaturina piccola circa così, e capitò che fosse una delle figlie del capo. Dissi ora alla ragazzina, dissi, lei ha avuto una febbre e la febbre l'ha fatta diventare sorda e muta. Lei non può parlare né sentire. E l'interprete lo disse, e la madre, quello era giusto, ogni parte di ciò era giusto. Quegli indiani iniziarono a guardarsi attorno uno all'altro, sapete? Iniziarono a vedere qualcosa che non avevano mai visto. Sì. Così ho detto, ora non posso far parlare e sentire la ragazza, serve Dio per quello. Ma dissi, questo è proprio il segno che egli è qui, che la sua presenza è qui, egli ci ha unti. E così presi per mano la bambina, dissi, Padre Celeste, non traducono la preghiera, dissi, lascia che lo spirito sordo e muto lasci questa bambina. E mi abbassai verso di lei, ed io feci così, Lei si voltò e mi guardò con quei grandi occhi neri e dissi: di lode al Signore. Lei disse: lum 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 o qualcos'altro così. Dissi: parlerà meglio. Sua madre disse: le sue parole sono buone adesso. E se ne andò così. Poi le sue parole sono buone adesso. Poi la seguente era una madre, poi il seguente era un ragazzino che uscì là e dissi: ebbene, credi che Dio parli inglese? No, lei non parlava inglese. Dissi: credi che Dio guarirà il piccolo? E lei allungò la mano in basso e lo prese dalla parte superiore della testa. Sono davvero rudi, sapete, e i suoi piccoli capelli, tanto crespi quanto la criniera di un cavallo, e così lo tenne così. Dissi: ha gli occhi strabici, ma credi che Dio... Lei sentì l'interprete dire occhi strabici? Lo prese proprio dalla sommità del capo e tirò indietro la sua piccola testa, i suoi occhietti posti proprio così. Dissi: ora, se crederai che Dio raddrizzerà i suoi occhietti, dissi, allora Dio lo farà. E così l'interprete disse: ora, dillo lentamente. Non hanno alcuna frase o punteggiatura. Iniziano molto lentamente e vanno in alto, alto, basso. Loro proprio sapete come sono gli Apache. Era un gruppo di indiani piuttosto rude. Così poi dissero: sì, che lei avrebbe creduto. Raccolsi il piccolo da... Lui era proprio come cercare di domare un bronco. E aveva un pezzo di gomma da masticare. Messa sotto il suo naso e ho lasciato che l'hanno usasse, sapete? E poi l'ho presi così, l'ho presi fra le braccia, presi il piccolo fra le mie braccia, così. Dissi: non tradurre questo. Dissi: Padre Celeste, queste povere persone, questi sono davvero veri americani. Ed è così. Noi non siamo americani, noi non siamo americani, siamo stranieri che siamo entrati. Abbiamo preso la terra a loro. Loro sono i veri americani, Dio ha dato loro questa terra. Noi siamo venuti, gliel'abbiamo tolta. Penso sia una macchia sulla bandiera come li abbiamo trattati. È così, mandare denaro là in Giappone e tutti quei posti perché ce lo facciano scoppiare in faccia, così. E i nostri indiani posti qui fuori e muoiono di fame. Non è giusto, certo non è giusto. E allora guardai e il povero piccolo lo tenevo sulla mia spalla, dissi: Signore, lasciami trovare favore presso queste persone. Raddrizza gli occhi del piccolo. Stavo osservando così e vidi una visione venire davanti a me. I suoi piccoli occhi erano proprio dritti. Dissi: ora, lui aveva il capo sulla mia spalla, lo stavo accarezzando. Dissi: ora per tutti voi centinaia e centinaia sedute ovunque. Dissi: ora, se gli occhi di questo bambino non sono dritti, allora sono un falso profeta. Vedete, se sono dritti, allora ho rappresentato Gesù Cristo per voi. Non posso fare niente per quello che vi ha fatto il governo, ma dissi: so che Gesù vi tratterà bene. Ora vedrete se questo è giusto o meno. Girai la sua piccola testa. Parlate di una fila di preghiera. Ora ne avevo una, mai. C'era una calca. E poi la seguente era una donna indiana anziana e aveva un... Lei doveva essere la seguente. C'era proprio... Non si potevano battere. E c'era un'anziana donna indiana che venne. Lei aveva due manici di scopa con un pezzo di stoffa avvolto attorno ad una cosa che teneva qui sotto il braccio e stava cercando di uscire. E c'era un ragazzino indiano che saltò lassù e cercava di tagliare la fila davanti a lei e non potevamo fargli comprendere perché non sapeva parlare inglese. E il fratello Moar, molti di voi conoscono il fratello Jack Moar, lui lo prese proprio dai fianchi e lo portò indietro. E notai la donna anziana. Lei si avvicinò così. Allora stavano credendo. Oh, parlate di una fila di preghiera. Quindi la proprio avvicinandosi davvero così, la osservai. E lei spostava queste due stampelle così. E prendeva quel piede, sapete, e lo poneva avanti e poi l'altro così. Poteva proprio appena muoversi. Lei, immagino, avesse 80 anni. E lei alzò lo sguardo verso di me quando mi arrivò davvero vicino e quei grandi profondi tagli nelle sue guance. Mia madre è meticcia, non so se lo sappiate o meno, ma anche lei ha questi grandi profondi tagli. E guardai quando si avvicinò così e le lacrime solcavano attraverso quei piccoli occhi dall'aspetto pallido e pensai: la madre di qualcuno. E lei mi guardò proprio così e pensai, io, prima di pregare per lei, pensai, oh Dio, guarda quel piccolo mento che trema così, la piccola vecchia creatura. Lei mi guardò, iniziò a sorridere, lei prese proprio una stampella, la mise là e la diede a me, e iniziò a scendere dal palco camminando. Sì, vedete, semplice fede solo per credere. Io avrei cercato di pregare per tutti, ma oh mai, era proprio quando allora ho dovuto fermare il discernimento. Quindi verso le 3 o le 4 del mattino stavano passando bagnati fino a quassù, così, proprio tanto bagnati quanto possibile. E dissi, qual è il loro problema? Disse, ebbene, all'inizio pensavano che tu fossi falso. Disse, ora? Disse, stanno uscendo nel deserto e vanno a prendere i loro cari. Non stanno scendendo giù al guado? Stanno proprio guardando proprio attraverso il fiume con essi, così. Così ecco venire un uomo anziano, i capelli grigi aveva, era su una tavola e aveva 2 bastoni di traverso ad essa ed aveva le gambe poste sopra 2 bastoni e le sue braccia sopra 2 bastoni e stava tremando così con la paralisi. E quindi là c'era un individuo grande in piedi, di bell'aspetto, un grande indiano, le sue labbra proprio blu, quanto più potessero, e bagnato. E dissi, non hai timore di prendere la polmonite? Disse, no. Dissi, parli inglese? Disse, poco. E dissi, non hai timore di prendere la polmonite? No. Disse, Gesù Cristo si prende cura di me. Io ho portato mio papà. Dissi, quello è tuo fratello? Sì. Dissi, se pregassi per lui, pensi che starebbe bene? Sì. Lui parla un po' inglese? No. Dissi, passagli vicino. Lo misero vicino, gli imposi le mani. Il suo vecchio capo tremava così. Dissi, padre, ho lavorato molti duri giorni per questi ragazzi. Ora l'hanno onorato portandolo attraverso il fiume a quest'ora del mattino affinché si pregasse per lui. Prego che tu lo guarisca. Dissi, portatelo avanti, portate il prossimo. All'improvviso sentii tutto acclamare, gridare. Guardai, il vecchio aveva la tavola sulla sua spalla, andando in giro, salutando tutti così, allontanandosi. Ecco cos'è, è solo semplice fede nel credere a Dio. Non è qualche abracadabra, è solo fede da bambini. Vedete, noi siamo andati proprio lontano da ciò per cercare di spiegarlo. Credetelo soltanto. È così. Ecco com'è con questo grande potente capitano dell'esercito del Signore. Lui era là quella sera, proprio come egli era là. E sapete, c'è qualcosa in merito a ciò. Dove c'è Gesù, sentite sempre molto rumore. Non so perché, ma è in quel modo, ovunque trovate Gesù, trovate molto rumore. Spingendo e gridando, e alcuni di loro gridavano una cosa, Osanna, Osanna al profeta di Galilea. Altri dicevano, fatela finita con l'impostore, fatelo uscire da questa città, non lo vogliamo qui. E alcuni gli lanciavano della frutta marcia e probabilmente uova allo stesso modo, sapete, poi andavano avanti. E lui disse, chi sta passando? Disse Bartimeo, chi sta passando? E si affollarono sopra di lui e lo spinsero indietro e forse dopo un poco lui lo spinsero giù. Si sedette e tastò di nuovo per la sua pietra. Le persone sentiva qualcuno dire, uno era dalla sua parte, uno era contro di lui. E allo stesso modo oggi, alcuni dalla sua parte, alcuni contro di lui. Subito lui sentì quel sacerdote che aveva sentito entrare dire, ehi, tu, il profeta, tu, colui che ha detto di aver risorto un morto chiamato Lazzaro. Ne abbiamo un cimitero pieno di essi quassù. Lascia che ti vediamo andare a risorgerne uno. Ti crederemo. Finché non farai quello, sei un falso profeta. Lui disse, quello è lo stesso uomo che mi ha detto che stava scendendo per fermare. Ebbene, di cosa si tratta tutto questo? Vedete? E diceva, qualcuno me lo dica, qualcuno mi aiuti, qualcuno mi aiuti. Perché? Perché? Chi sta passando? Per cos'è tutto questo rumore? Nessuno lo ascoltava e dopo un poco deve essere stata una giovane donna. Lei vide il povero vecchio posto là e lo raccolse. Disse, signore, è ferito. No, signora, disse io. Io vorrei che mi dicessi, per cos'è tutto il rumore? Oh, disse lei, Gesù di Nazareth sta passando. Ebbene, chi è Gesù di Nazareth? Non sei un israelita? Sì. Ebbene, vedi, sono una servitrice di Gesù di Nazareth. Sapete che c'è qualcosa in merito ad un servitore di Gesù di Nazareth. Sono sempre disposta ad aiutare qualcuno che è nel bisogno. Sono sempre disposti a fermarsi ed aiutare qualcuno che è nel bisogno. I servitori di Dio lo fanno. Lei disse, sono una credente in Gesù di Nazareth. Ora sai, questo Gesù di Nazareth è il figlio di Davide che... Il figlio di Davide! Ebbene, ricordo, ero proprio seduto qui a pensare e la mia anziana madre mi ha detto che il figlio di Davide sarebbe venuto un giorno. Sì, è lui, il profeta di Galilea. Un profeta? Sì! Disse, ricordi quell'uomo qua giù in città chiamato Zaccheo? L'uomo d'affari? Sì, lo ricordo molto bene. Mi ha dato delle monete in passato. Ebbene, stamattina conosci Rebecca, sua moglie? Sì, ricordo Rebecca. Ebbene, Rebecca è stata in preghiera, sapendo che Gesù sarebbe venuto nella città. Ebbene, lei stava pregando che suo marito lo ricevesse come suo salvatore. Sì, vai avanti, prosegui. Ebbene, stamattina Zaccheo stava andando a vederlo e non voleva che Gesù vedesse lui. Così è corso all'angolo del viale Alleluia, dove svolta sulla strada Gloria, qua giù. E lui ha preso il bidone della spazzatura e l'ha disposto ed è salito su un sicomoro e si è seduto dove due rami si incrociano. E Rebecca gli aveva detto che ora tu sei un giudeo e sai che quando verrà il Messia, egli sarà un profeta, egli sarà un Dio profeta, perché Mosè disse il Signore vostro Dio, susciterà un profeta come me. Ma sai, tu conosci Zaccheo quanto bene. Lui è uno degli uomini d'affari qui in città e si appoggia davvero molto al... Lui e il rabbino giocano a carte insieme. E hanno il loro, sai, il loro ha... E le cose vanno piuttosto bene. Così loro, il rabbino e tutti loro, hanno detto di non credere a quel tizio perché non era un profeta. Così Zaccheo voleva vedere se egli lo era. Così è salito su quest'albero e ha tirato tutti i rami e li ha trascinati attorno a sé. Così si è mimetizzato. E aveva una grande foglia di palma che alzava in modo da poterlo vedere quando avrebbe voltato laggiù al viale Gloria, sai, per vederlo arrivare. Così si è seduto quassù nell'albero tutto appollaiato e nessuno sapeva che era lassù e ha detto, ora vedrò se egli è un profeta e lo guarderò in faccia, saprò se egli è un profeta o meno, so che aspetto dovrebbe avere un profeta. E tutti i discepoli hanno svoltato l'angolo ed ecco arrivare i grandi pescatori dicendo, vorreste stare indietro per favore, il nostro maestro è molto stanco, ci dispiace dover fare questo, ma vorreste stare indietro solo un momento e lasciare che gli passi? Egli sta andando a cena da Levischi, così dovrete quassù al ristorante, vedete, così voi dovreste stare indietro. Mi dispiace dover fare questo, ma onestamente spero non ci sia un Levischi qui, quindi poi comunque intendo solo, vi ho detto che è solo una rappresentazione. Così andavano e dicevano, sai, fatevi da parte solo un poco ed ecco venire gli altri. E lui ha sollevato la sua foglia e ha guardato fuori, ha detto, cosa sono quelli? Oh, quelli sono supposti essere i suoi discepoli di cui mi ha parlato Rebecca. Aspetterò solo un minuto. Poi dopo un poco ha alzato di nuovo la foglia, ha detto, ora vediamo se sono coperto per bene. Sì, sono seduto su due rami. Ecco dove si incontrano due vie, ed ecco dove si siedono molte persone, dove le vostre vie e quelle di Dio si incontrano. Ecco sì, dovete fare una decisione proprio da là. Così lui era seduto su questo ramo, sai, e ha guardato e dopo un poco ha visto come uno spazio vuoto e dopo un poco ha guardato, svoltando l'angolo, ha alzato la sua foglia molto lentamente e ha guardato fuori, ha sbirciato da sotto il suo angolo. E sai una cosa? L'ha guardato in volto e appena l'ha visto in volto ha detto: c'è qualcosa di un po' diverso in quell'uomo. Posso sentirlo nel modo in cui parla e com'è compassionevole, egli è diverso. Ma sai, dovrei sapere che egli fosse un profeta, perché se egli non è un profeta allora non è il Messia, perché Mosè ci ha detto che il Messia sarebbe stato un profeta. Così l'ho ingannato ora, gli ho dato una bella occhiata, tornerò indietro e lo dirò a Rebecca. Sai cosa ho idea di fare? Saltare giù da quest'albero e dirgli davvero cosa penso. Sapete come le persone, lo sapete. Credo che gli dirò che tutti i giorni dei miracoli sono passati, perché Levitsky ha detto così e tutti gli altri. Il rabbino Jones e tutti gli altri hanno detto così. Vedete? Quindi lo so, credo che lo farò, ma farei meglio a restare proprio fermo, perché sono tutto ben coperto. Così egli ha camminato, disse: e qual è il tuo nome, signore? Sono Bartimeo. Ebbene, Bartimeo, egli ha camminato proprio finché è arrivato sotto l'albero, e quando è arrivato sotto l'albero si è fermato, ha alzato lo sguardo. Ha detto: Zaccheo, scendi subito, verrò a casa con te per cena. Bartimeo, puoi credere che quello è il figlio di Davide? Oh, sì! Quello sarà ciò che gli farà. Dove si trova? E io ora è già sceso là, lungo la strada. Lui saltò su e buttò a terra il suo mantello. Oh, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Abbi pietà di me, oh, Gesù, figlio di Davide. Abbi pietà di me, sì, abbi pietà di me. La sua ultima possibilità. E gli era là che passava, era già passato. E come avrebbe egli potuto sentire quel povero uomo cieco? Insignificante. E le persone dissero: siediti, siediti, non gridare così, siediti. Egli è già sceso lungo la strada. Allora deve essere stato che Bartimeo avrà detto: egli è il Messia, so che lo è. L'unico modo in cui sarò in grado di afferrarlo ora, se egli è laggiù, so che il Messia, quando verrà, egli ci dirà ogni cosa. Sappiamo che sarà un profeta. Così deve essere caduto sulle sue ginocchia e aver detto: Geova Dio, se quello è il Messia, quello è tuo figlio, prego che tu lo fermi. Oh, lascia che egli abbia pietà di me. E Gesù si fermò. Che cos'era? Non fu la sua voce a fermarlo, ma la sua fede lo fermò. Osservate, la tua fede ti ha salvato. Vedete? Osservate, con tutti i fardelli del mondo. Egli stava salendo proprio a Gerusalemme per essere crocifisso. Lo sapeva. Tutti i fardelli e i peccati del mondo, ogni peccato che era mai stato commesso o mai sarebbe stato commesso, era posto su di lui. Pensate sul suo cuore, persino le uova e la frutta, le cose che gli venivano lanciate, tutte le grida di: sali qui e risorgi dai morti, mostraci un miracolo, facci vedere che fai così e così se sei il Messia. Lasciaci vedere quel gruppo dell'associazione ministeriale di Gerusalemme, vedete, o di Gerico. Lasciaci vedere che compi qualcosa, vedete, ve l'ho detto, non vale niente. Egli non dà ascolto ai diavoli, non lo fa tuttora, vedete, quindi egli fa solo come il Padre gli mostra. Egli disse: ma quel vecchio mendicante cieco là che diceva: oh, figlio di Davide, ed egli si fermò. Fratello, vorrei predicarvi una volta, ed egli si fermò. Sì, signore. Egli si fermò, e quando lo fece, si girò. Ora, la sua voce egli non la sentì, certamente no, ma la sua fede lo fermò. La sua fede lo fermò. E lo portarono vicino e gli disse: cosa vuoi che io faccia per te? Lui disse: Signore, che possa ricevere la mia vista. E gli disse: la tua fede ti ha salvato. Vedete, se aveva abbastanza fede per fermarlo, fede per toccarlo, non vedete come regge il confronto con il resto della scrittura? Vedete? Se aveva abbastanza fede da fermarlo, ebbene, allora aveva abbastanza fede da accettare la sua guarigione. La tua fede ti ha salvato. La tua fede l'ha fatto. Ed egli proseguì a camminare con il suo capo rivolto a Gerusalemme. Oh, mai, andando verso Gerusalemme, posso vedere il cieco Bartimeo stare là dicendo: egli mi ha parlato, egli mi ha detto della mia fede. Quale fede? La fede per cui credo che egli è il Messia. Come poteva egli avermi sentito? Ed io ero seduto là dietro a 200 o 300 yard contro quel muro. E tutti loro gridavano e continuavano. E la gente che agiva, come faceva? Come? Ebbene, ho avuto abbastanza fede da credere, l'ho fermato ed egli mi ha detto: di, io posso vedere le mie mani. E la Bibbia disse che allora lo seguì, gioiendo e lodando Dio. La fede di un mendicante cieco lo fermò durante una simile missione. La fede di una persona proprio qui stasera può portarlo dalla gloria proprio in questo edificio. Certo che lo farà. Egli può guarirvi, egli può darvi liberazione. Ho letto una piccola storia sul cieco Bartimeo prima di concludere. Il mio tempo è finito, ma vorrei solo dire questo prima di concludere e faremo la chiamata all'altare. Ora, notate solo un momento. Ho letto una storia, forse era inventata, forse lo era, non lo so. Ma stavo leggendo del cieco Bartimeo, diceva che era stato cieco da quando era un bambino, che diventò cieco. Ma si era sposato e aveva una moglie, una piccola bambina dai capelli ricci che non aveva mai visto in vita sua e diceva che una sera si ammalò. E dicevano la storia che aveva delle tortore che faceva uscire là, facevano piccole giravolte una sull'altra e quello attirava l'attenzione del passante e osservavano quelle tortore che facevano delle giravolte una sopra l'altra e le persone si fermavano e ridevano un poco e gli davano una moneta. Ecco come lo fanno tuttora. E così la sua bambina si ammalò, fecero venire il medico e il dottore disse: bene, disse, la febbre della bambina è troppo alta. Io non penso che la bambina vivrà, Bartimeo. Non abbiamo niente per abbassare quella febbre, quindi io non credo che la bambina vivrà. E Bartimeo disse solo, forse uscì sul lato della sua piccola capanna di fango e rimase là fuori e disse: Geova, se tu solo guarirai la mia bambina e non la lascerai morire, ti prometto, domani ti farò un sacrificio con le mie due tortore. Vedete, dovete rinunciare a qualcosa. La gente oggi pensa che è solo perché fanno qualcosina. No, è qualcosa che ferisce davvero, qualcosa che dovete scavare a fondo per prendere. Quello è il genere che Dio vede. Ti darò le mie piccole tortore e andrò proprio avanti senza di esse. E dissero che il mattino seguente la febbre se n'era andata. Lui andò e offrì le due tortore. Dissero che tempo dopo sua moglie si ammalò gravemente e così venne il medico e disse: ebbene, credo che morirà. Non credo che si rimetterà mai, Bartimeo. Dopo aver aspettato per un po', e disse: no, io, la mia medicina non l'aiuterà, lei morirà. Così lui uscì di nuovo fuori dalla casa. E sapete questi cani che oggi guidano le persone? Ho dimenticato come si chiamano. Cane guida, li guidano. Ma il cane in quei giorni, dicono, avevano agnelli che li guidavano. E così Bartimeo aveva un agnello guida, così disse: se, Signore, se tu guarirai mia moglie e non lascerai morire la mia preziosa compagna, ebbene, ti prometto, domani ti darò il mio agnello. E il giorno dopo sua moglie stava meglio. Così lui salì per offrire l'agnello. E disse il sacerdote, disse: dove vai, cieco Bartimeo? Lui disse: sto salendo al sacrificio per offrire il mio agnello a Geova. Io ho promesso che gli avrei dato il mio agnello perché ha guarito mia moglie. Lui disse: oh, Bartimeo, non puoi offrire quell'agnello. Disse: ti darò del denaro e andrai a comprare un agnello e poi offrirai quell'agnello. Compralo dai cambiavalute al fuori nei cortili. Lui disse: oh sacerdote, quello è buono da parte tua, ma non ho promesso a Dio un agnello, io ho promesso questo agnello. Eccolo, porterò qualcun altro, farò una buona opera, ma che ne è di te stesso? Vedete? Ho promesso a Dio questo agnello. Ho promesso a Dio che se egli solo mi avrebbe mostrato la sua presenza, io avrei creduto con tutto il cuore. Non che la signorina Jones gli avrebbe creduto, ma io gli avrei creduto con tutto il cuore. Eccolo, vedete? Gli ho promesso non un agnello, ma questo agnello. Lui disse: Bartimeo, non puoi dare quell'agnello. Quell'agnello rappresenta i tuoi occhi. Lui disse: se io mantengo la mia promessa a Geova, Dio provvederà un agnello per gli occhi del cieco Bartimeo. In questo fresco mattino di primavera, Dio aveva provveduto un agnello per gli occhi del cieco Bartimeo. Figlio di Davide, abbi pietà di me. Quello stesso agnello è provveduto per ogni peccatore, per ogni malato. Dio ha un agnello provveduto per i nostri occhi spirituali e per i nostri occhi fisici, per la nostra condizione fisica, per la nostra condizione spirituale. Egli è Geova Jireh, che ha già provveduto un agnello per la nostra cecità, affinché potessimo, vedendo il mondo, potessimo non guardarlo più e guardare a Lui, essendo malata, affinché noi potessimo sapere che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Chiniamo i capi solo un momento per la preghiera. C'è qui un peccatore che vorrebbe dire: fratello Branham, ricordati di me. Io grido: oh Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, abbi pietà di me. Io voglio ricevere la mia vista spirituale, voglio vederti come tu sei, il vero figlio di Dio. Abbi pietà di me, figlio di Davide. Vorreste alzare le mani a Lui? Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Su nella balconata alzate la mano, dite: voglio vedere Lui. Io oh agnello di Dio, oh figlio di Davide, Dio ti benedica, fratello mio, lassù nella balconata. Qualcun altro, alcuni dei giovani hanno ascoltato la mia breve storia sul piccolo Bartimeo quando era giovane. Sapete, vostra madre forse ha consacrato anche voi a Dio quando siete nati. Vedete, alla fine Bartimeo adempì l'incarico che Dio aveva disposto per lui quando sua mamma l'aveva consacrato. Possa essere stasera che i vostri piccoli occhi si aprano, giovani, e vedrete l'agnello di Dio. Figlio di Davide, abbi pietà di me. Vorreste alzare la mano? Qualcun altro? Abbi pietà di me, figlio di Davide. Dio benedica questa giovane ragazza. Dio benedica questa giovane ragazza. Dio benedica questa signora seduta qui. Dio benedica questo bambino qui. Figlio di Davide, abbi pietà di me. L'uomo qui, sì. Dio ti benedica. Qualcun altro alla mia destra. Figlio di Davide, abbi pietà. La vostra fede può toccare lui, portarlo proprio qua giù per voi, proprio come fece Bartimeo. Egli non è in alcun... Egli si fermerà e lascerà il cielo per venire in questa chiesa delle Assemblee di Dio stasera, per mostrarvi misericordia, se solo avrete la stessa fede che aveva Bartimeo. Figlio di Davide, abbi pietà di me. Ce ne sarebbe un altro da qualche parte nell'edificio che non ha alzato la mano. Ci sono state circa 10 o 12 mani alzate che vogliono avere misericordia. Figlio di Davide, ho notato ieri sera, c'è una ragazzina seduta qui, sembra avere circa 10 anni d'età, ha alzato la mano alcuni momenti fa. Lei voleva Gesù, circa dell'età della mia piccola Becky, immagino, la mia piccola Rebecca a casa. E ho notato una ragazzina che è salita ieri sera, quando è rimasta all'altare, era appena arrivata là che ha iniziato a parlare lingue. Qualcuno mi ha detto, alcuni dei fratelli, che stava correndo per tutta la chiesa parlando in lingue e cantando in lingue d'ogni cosa. Come il Signore ha benedetto quella bambina. Prendila quando il suo cuore è giovane e tenero, prima che sia tirato dall'altra parte da riviste True Story e la sozzura del mondo, che rendano incallito il suo piccolo cuore. Mi piace veder venire i piccoli. Dio, dedicate la vostra vita a Lui, egli farà qualcosa anche per te, cara, lo farà di certo. Qualcun altro ora prima di pregare? Signore, figlio di Davide, abbi pietà di me. Nostro Padre Celeste, li do a te, hanno alzato le mani, sono tuoi figli per fede in Gesù Cristo. Sanno che tu sei qui, Padre, sanno che tu sei il Figlio di Dio. Credono ora che poiché tu hai parlato ai loro cuori, sono pronti a riceverti come loro Salvatore. Perché tu dovevi prima parlare. Nessuno può venire a me, disse il Signore Gesù, se il Padre mio non lo attira prima, e tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno. Ed ora, Signore, stasera vengono sulle basi del sangue versato del Signore Gesù e come loro sacerdote o loro pastore o servitore, io prego, Padre, la mia preghiera di fede viene a Te. E per far loro sapere che sono salvati, ti sto citando la tua parola. Tu hai detto che ho della mia parola, l'ho continuamente citato per l'ultima ora o più. Chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha tempo presente, vita eterna, e non verrà mai in giudizio, ma è già passato dalla morte alla vita. Padre, quello è ciò che tu hai detto. Hanno alzato le mani che lo credono e loro l'hanno creduto, l'hanno ricevuto. Quindi ora so che tu hai dato loro vita eterna e tu li risorgerai di nuovo nell'ultimo giorno. Tu hai detto che l'avresti fatto, hai promesso che l'avresti fatto, e tu sei Dio e tu mantieni tutte le tue promesse. Le tue promesse sono sì ed amen, quindi non puoi ritrattare la tua promessa. Tu hai detto che l'avresti fatto e hai promesso che lo farai. Ora, Padre, prego che tu dia loro coraggio da far loro sapere che quello spirito che era vicino a loro, dicendo, figlio, sei in errore, dovresti ricevere me questa sera. Fermerò il mio grande fitto programma e mi volterò e dirò, i tuoi peccati ti sono perdonati, vai e non peccare più. Come tu hai detto così tante volte, tu lo dirai a loro stasera, perché hanno preso la loro decisione. Ora, Padre Dio, prego che tu non lasci nessuno di loro. Non credo che abbiano alzato le mani solo per dire di aver alzato le mani. Credo siano stati sinceri. Lo intendono davvero. Ed ora li affido a te e ti chiedo di perdonare tutti i loro peccati. Intercedo per loro con tutto il mio cuore che tu li perdoni dei loro peccati. Ogni peccatore qui dentro, che tu perdoni tutti i loro peccati. Padre, questo piccolo gruppo voglio incontrarli là, in quel grande giorno del rapimento, quando ci riuniremo. Vederli venire correndo da nazione a nazione, riuniti insieme. Noi viventi che saremo rimasti, non ostacoleremo coloro che dormono. La tromba suonerà, i morti risorgeranno prima, e poi noi li incontreremo. E poi saremo afferrati insieme a loro per incontrare il Signore nell'aria e per stare per sempre con Lui. Signore, so che tu l'hai detto nel libro di Tessalonicesi, il 5 capitolo, e so che è vero, e li incontrerò prima di incontrare te. Quindi siamo così felici di questo. E ora crediamo che, credo con tutto il cuore, che poiché hanno alzato le mani, e poiché ho pregato e chiesto e seguito la guida dello Spirito al meglio, che sappia che sono stati perdonati dei loro peccati. Ora sono felici di ciò, Signore. Ora c'è un'altra cosa che tu hai chiesto loro di fare: chi mi confesserà davanti agli uomini, io lo confesserò davanti al Padre mio e ai santi angeli. Questa sarà una sera che non dimenticheranno mai questi giovani, ricordando che il piccolo Bartimeo ascoltò la storia di sua madre, e sapete che un giorno Dio lo usò. E questa è l'ora in cui tu li stai usando, usandoli e portandoli nel tuo regno. Quelli più grandi che hanno alzato le mani erano quelli, forse come Bartimeo più tardi, che erano ciechi ma hanno ricevuto la vista spirituale. Ora, Padre, prego che tu li faccia diventare tuoi figli stasera e si uniscano a qualche buona chiesa e siano battezzati tramite il battesimo cristiano e ricevano lo Spirito Santo. Concedilo, Signore. Ora, con i capi chinati, guarderò e chiederò. Voi che siete profondamente sinceri, se credete che io sia il profeta di Dio, o suo servitore piuttosto, se credete che sia suo servitore con tutto il cuore, e credete che vi ho citato la verità, avete sentito la parola, chi ode la mia parola, San Giovanni 5, 24, e creda a colui che mi ha mandato, io ho predicato la parola, voi avete creduto a Dio e avete alzato la mano che eravate un peccatore e non volevate più essere un peccatore. Poi Dio ha detto: nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira. Allora cosa ha tirato in alto la vostra mano? Dio, avete fatto la vostra decisione. Bene, ora cosa ha detto Egli? Chi viene a me in nessun modo lo caccerò fuori. Allora, siete un cristiano, se l'avete inteso davvero. Voi ragazzi e ragazze, voi più anziani, nella vostra mezza età e adolescenza, tutti voi siete cristiani quando lo credete. Ora, c'è ancora una cosa che dovete fare. Se lo credete davvero con tutto il cuore, vi chiederò solo di alzarvi in piedi e dite questo con l'alzarvi. Non dovete dire una parola, ma alzatevi soltanto in modo da testimoniare alle persone che ora confesso tutti i miei peccati e accetto Gesù Cristo come mio Salvatore. Ora, voi che lo accettate in quel modo, alzatevi in piedi. Che ne è di ciò, ragazzina che eri seduta qui? Credi che egli è il tuo Salvatore? È così. Alzati proprio là, cara. Ragazzino qui, lui è bene. Tu sul retro, tu su nella balconata. Il ragazzino e ragazzina nella balconata. Bene. Ovunque nell'edificio, ora che avete accettato Gesù come vostro Salvatore, alzatevi. Chi testimonierà di me davanti agli uomini? Colui che testimonierà di me davanti agli uomini, io testimonierò di lui davanti al Padre mio e i santi. Ora, ci sono state alcune di voi persone più anziane che hanno alzato la mano. Eccone uno, due, tre, quattro. Sto guardando quattro bambini che si sono alzati per la mia piccola storia stasera su Bartimeo. Ora, che ne è di qualcuno di voi più anziano che ha alzato la mano? Vedete come i loro piccoli cuori sono teneri. Loro credono e così loro proprio si alzano per accettare Lui. Credete che siano perdonati? Certamente lo sono. Ora, alcuni degli altri che vogliono accettare Lui e dire: darò una testimonianza pubblicamente. La Bibbia ha detto che quanti credettero furono aggiunti alla Chiesa. Credete che Gesù perdoni i vostri peccati stasera? Alzatevi in piedi con questi bambini. Quanti lo faranno proprio ora? Bene, Dio vi benedica. Il ragazzo nella sedia a rotelle, questo ragazzo qui, questa ragazza qui, questa signora, è buono. Bene, qualcun altro dica, lo accetto proprio ora su. Ora, non sensazione, non sto cercando una sensazione, sto cercando perché egli mi ha promesso che io ho delle mie parole e creda a colui che mi ha mandato. Ah, vita eterna. E non verrà in giudizio. Ma è passato dalla morte alla vita. Su quelle basi, nel vostro peccato, confessate riconoscendo di essere un peccatore e vi alzerete e lo accetterete come vostro Salvatore. Alzatevi! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non ce n'è un altro. Un altro per cui potrei pregare prima che vi sediate. Ce n'è un altro. Qualcuno di voi là fuori, nella sala, che si alzerà. Dio ti benedica, Signore. Quello è meraviglioso. Bene, ce n'è un altro. Dio ti benedica, sorella. Bene, ce n'è un altro. Ce ne sono 7. Quello è un numero perfetto. Ora chiniamo i capi. Rimanete proprio in piedi. Nostro Padre Celeste, è la tua parola non può fallire. Essa è eterna. Tu hai detto che ho delle mie parole, creda a colui che mi ha mandato, a vita eterna. Tu hai detto così, Signore, e non verrà in giudizio o condanna al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Perché hanno creduto al Signore Gesù Cristo, che egli è morto al loro posto, togliendo i loro peccati. E tramite la loro ingiustizia sono resi la giustizia di Dio tramite Gesù Cristo. Eccoli, Padre, sono i trofei del messaggio. Sono qui, sono tuoi figli. Ora potrei non essere mai in grado di stringere le loro mani su questa terra, ma Padre Dio, sulle basi della tua parola, io credo e accetto la tua parola che tu sei Dio e non puoi mentire e la tua parola è eterna. Li reclamo per il Vangelo, li reclamo per amore di Dio tramite Gesù Cristo, rimettendo tutti i loro peccati. E Padre, prego che tu guidi questi figli alla vita eterna. Guidali al battesimo dello Spirito Santo. Battezzali, Padre, nello Spirito e nella potenza del corpo di Gesù Cristo, affinché possano vedere con i loro stessi occhi che tu sei figlio di Dio. L'hanno creduto per fede ora e l'hanno accettato, e su quelle basi tu hai detto che sono stati salvati. Prego per loro e li affido nelle tue mani, nel nome di Gesù Cristo. Ora, mentre vedete le persone in piedi, alzate il capo. Quelli che sono in piedi, voglio che stringiate le loro mani mentre si siedono. Lassù, nella balconata, là, proprio qui, sapete, voi cristiani vicino a loro, ora, voi, mentre vi sedete, stringete proprio la loro mano. Dite, Dio ti benedica. Stringete la mano di questo ragazzino qui. Dio benedica il suo cuoricino. Alcune di voi madri sedute là, proprio qui. Va bene, Dio vi benedica. Dio ti benedica, fratello, là con il piede rotto. Non preoccuparti, starai bene. L'ho saputo un paio di sere fa, quindi non preoccuparti proprio di quello. Starai bene. Quindi lassù nella balconata tutti, vedo, sono tutti bene. Oh, non è egli meraviglioso? Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Dite, fratello Branham, credi che quella è la verità? Ebbene, certamente credo che è la verità. Non starei qui a predicare qualcosa che non credessi. Mi metto sempre nei problemi predicando cose che credo. Ecco come finisce. Io, ma lo credo perché Dio ha detto così e quello lo conclude per me. Credo sia proprio come che quelle persone, quella ragazzina e ragazzini e queste persone qui l'hanno chiamata dalla gloria, proprio come il cieco Bartimeo lo fermò sulla strada. Lo credete? Quanti di voi sono malati? Alzate le mani, i malati e bisognosi. Amen. Quanti credono che quello stesso Dio... Non so, bene, io... Qualcosa mi ha colpito in quel momento... Egli è qui, L'angelo del Signore che vedete in quella fotografia. Dio è mio giudice. Al giorno del giudizio scoprirete che Egli è proprio qui, ora. È così. L'angelo del Signore è qui. Qualcuno da qualche parte sta soffrendo, hanno fede, qualcosa si è mossa, qualcuno da qualche parte ha fatto qualcosa o fatto qualcosa. Egli non sarebbe venuto così, ed io sto cercando di mantenere questo per un servizio del Vangelo. Avete dei biglietti di preghiera? Non li avete? Ebbene, non vi servono. Non vi servono. Avete fede, credete. Se ho detto, voi giovani convertiti qui, essendo Egli qui, oh amici, non saprete mai che sensazione è quando egli vi colpisce. Allora sapete di cosa state parlando. È così. Sì, sapete di cosa state parlando. Oh, sono tanto certo quanto posso esserlo. Abbiate fede ora. Credete soltanto. Sara era seduta nella tenda e disse dentro di sé, lei rise e l'angelo si voltò e disse, perché Sara ha riso, dicendo dentro di sé che questo non potrebbe essere. È così? Che né della donna che toccò la sua veste ed egli guardò. Non credete che egli è quello stesso sommo sacerdote stasera? Ora, voi giovani convertiti, voglio dimostrarvi che colui che avete toccato, cara sorella, qui tu e il giovane, la sorella seduta qui è il fratello, il bambino e quel bambino e la bambina seduti là, voglio mostrarvi che è stato lo stesso Signore Gesù che ha fatto la promessa. Oh, my! Oh, vorrei potermi sentire sempre così. Giusto? Abbiate fede in Dio. Pregate tutti voi. Siate proprio in preghiera, vi girerò le spalle. Cosa ha fatto quell'angelo del Signore? Per mostrarvi che siamo nei giorni di Sodoma. Per mostrarvi che siamo nell'ultimo giorno, che questa nazione qui è una moderna Sodoma. Per mostrarvi che l'angelo del Signore è ancora l'angelo del Signore. Ora non avete biglietti di preghiera, quindi non avremo alcuna fila di preghiera. Ma non dovete avere biglietti di preghiera. L'unica cosa che vi chiedo di fare è credere che vi ho detto la verità del Vangelo ed è Dio. Guarderò questi ministri qui dietro. Credete questo, fratelli, con tutto il cuore? Credete che il Vangelo che ho predicato è la verità? Dio benedica i vostri cuori. C'è una sensazione davvero buona dietro di me. La fede di voi, fratelli. Molte volte questa settimana ho spezzettato e tagliato ogni altra cosa. Non voglio che pensiate che vi abbia ferito. Vi amo, siete miei fratelli. Ma voi stessi sapete che la Chiesa si sta allontanando. Dobbiamo portarla indietro, portarla indietro. Dobbiamo portarla indietro. Ora, eccola, c'è una donna davanti a me, la sto guardando proprio ora, qualcuno là fuori sta toccando il sommo sacerdote. Vedo l'aspetto che ha qui, solo un minuto, qualcuno l'ha toccato, proprio come la donna ha toccato il nostro Signore Gesù. Ecco cosa ha fatto questa donna e io sto solo agendo al suo posto. Vedete? Avete tutti... State comprendendo? Ora sarà... Lo afferrerò proprio fra un momento. Vedete? Mentre viene dal... Ora qualcuno lo tocca. Ognuno di voi sta pregando. Credete ora con tutto il cuore. Restate seduti in silenzio. Credete... Sì, signore, è una signora seduta proprio là, all'angolo. Sì, è così. Hai un biglietto di preghiera? No, tu so che non hai un biglietto di preghiera. Non ti conosco. Dio ti conosce. vedete, non possono tutti, voglio che tutti guardiate in questa direzione. Non potete vedere quella luce sospesa là sulla donna? Vedete quella piccola proprio sopra di lei? Vedete quella luce dall'aspetto mistico sospesa proprio sopra di lei? Ora osservate, si sta aprendo. La donna è stata esaminata da un dottore di qualche tipo e le hanno detto che aveva un'escrescenza. Qualche tipo di un... Lei è in attesa di un'operazione, ma non vuole ricevere l'operazione. Sta cercando di confidare nel Signore per la sua guarigione. È così. Alza la mano, signora. Ora, voi giovani convertiti, quella signora seduta proprio là, vicino a lei, lei sembrava essere una... Quella luce si è spostata proprio sopra quella signora seduta vicino a lei. Eccola là di nuovo, pensavo fosse tornata dalla signora, ma è andata da quella signora. Lei è una credente cristiana. Lei ha qualche tipo di come un'allergia o infezione sulle sue mani. È così. Non ti conosco, è vero signora? Non hai un biglietto di preghiera, certamente. Credi che starai bene? Credi che è stato Dio? Tu credi che posso dirti per cosa stessi pregando? Lo credi? Tramite Dio. Restate tranquilli, sedetevi. Vedete, per favore, credi? Signora Bosler, credi ora che sarai sanata? Dio ti benedica, ecco chi sei. Non è così? Che ne dite, piccolo seduto proprio qui? Eccola proprio qui per te. Credi? Vedo che hai un po' le spalle piegate così. Ma c'è qualcos'altro oltre a quello che non va in te? Se Dio mi dirà cosa non va in te, crederai che sono suo profeta, suo servitore? È un problema allo stomaco con cui stai soffrendo. Quello è il così, dice il Signore. È così. Non un'ulcera. Sei solo nervoso e hai lo stomaco sconvolto. È ciò che lo compie. È esatto. Se crederai con tutto il cuore. Credete? Ora siate davvero riverenti. Non spostatevi. Vedete, ogni volta che vi spostate, quello compie qualcosa, vedete. Siate riverenti. Che ne di qualcuno in questa direzione qui? Essa è venuta qui. Ora andiamo qui. Credete? Quando ne prendiamo tre o quattro, di qualcosa. Abbiate fede, non dubitate. Devo proprio stare attento quando io vorrei poter dire proprio questo o quello. Non posso, devo stare proprio attento. La fede è così inconsapevole per le persone. La piccola signora seduta proprio là che mi sta guardando. No, il... Proprio dietro di te, sorella, giusto, sì. Hai un problema agli occhi, è così. Tu credi che egli ti guarirà da quello? Se non lo farai, perderai la vista. Sta diventando sempre più fioca. Credi proprio con tutto il cuore. Credi che Dio può dirmi chi sei? Sai che io non ti conosco. Signorina Johnson, puoi andare a casa e stare bene. Credi al Signore. La signora seduta proprio vicino a lei. Hai dovuto alzarti e andare via alcuni minuti fa. Satana ha fatto del suo meglio per derubarti di questo. Credi che Dio può parlarmi del tuo problema? Mi accetteresti come suo profeta o suo servitore? Lo credi con tutto il cuore? Io non ti conosco, non ti ho mai vista in vita mia, ma hai davvero un contatto con Dio proprio ora, giusto? Sei gravemente malata, è così. È un problema alla cistifellea, è così. Un'altra cosa, hai un cuore ingrossato, è esattamente giusto. Signorina Miller, alza la mano se è giusto. Vai, ricevi la tua guarigione. Gesù Cristo ti rende sana. Vi sfido a crederlo io solo vi chiedo di crederlo. Bene, abbiate fede in Dio. Gli credete? Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Gli credete con tutto il cuore? Allora ascoltatemi. Ascoltate! Quanti credenti ci sono qui? Alzate la mano! Bene, se siete un credente, ora abbassate la mano. Ognuno di voi è un credente. Quanti sono malati? Alzate le mani. Bene, credenti, imponete le mani uno sull'altro. Vi citerò la stessa parola. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. E questo, lo credete? Ora pregate per qualcuno. Ponete le mani su qualcuno vicino a voi, attorno a voi. Lassù, nella balconata. Sì, credete. Vedete, quella signora seduta là nel mezzo che soffre con quella condizione nervosa causata da un... Bene, eccolo, sorella, io non ti conosco, non ti ho mai visto in vita mia, è giusto? Ma sei stata nervosa, oh, per anni. Cristo ti guarisce, ti rende sana. Lassù nella balconata, amen, egli guarisce ognuno di voi se lo crederete. Ora pregate uno per l'altro, ponete le mani uno sull'altro. Padre Celeste, la fede di questa persona ha portato il Signore Gesù Cristo nella forma dello Spirito Santo di nuovo in mezzo a loro stasera, salvando i perduti e guarendo i malati. Oh Signore, sono credenti, hanno le loro mani uno sull'altro, credono che Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno è lo stesso Dio. Oh Gesù, Figlio di Davide, stanno gridando. Possa la potenza che ha risorto Gesù dalla tomba farli alzare in piedi con una testimonianza, acclamando e lodando la gloria di Dio. Possano essere come Bartimeo guardando le loro mani finché vedranno che la potenza di Dio li ha guariti. Concedilo, Signore. Ora continuate a pregare, continuate a pregare, continuate proprio a pregare. Oh Signore, c'è solo una cosa che potrebbe trattenere un servizio di guarigione spontaneo e quella sarebbe incredulità. Ho notato nella folla mentre ho guardato qui, Signore, ho visto quella piccola striscia buia cercare di trattenere quella gloriosa luce che sta roteando lassù, cercando di farsi strada in basso attraverso quell'oscurità per toccare qualcuno. Oh Padre Dio, dammi forza, dammi fede, possano le persone comprendere che Tu hai dimostrato, Signore, che sto dicendo loro la verità. Tu hai detto quando eri qui sulla terra, se non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi. E se non faccio le opere del mio Salvatore, allora loro possono non credermi. Ma Signore, Tu stai facendo le stesse opere che hai fatto quando eri qui sulla terra. Oh Padre, ora prego che credano in parte. Dammi fede per spezzare quell'oscurità da sopra di loro, Signore, affinché la potenza e la luce di Dio possano scendere su ogni anima qui dentro, affinché possa guarire ognuno di loro. Satana, sei smascherato! Ebbene, sei un diavolo e stai cercando di trattenere questo gruppo di persone. Ti sfido nel nome di Gesù Cristo. Esci da quelle persone e lasciale stare.